un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani.
Cantiamo insieme!
Gli uomini sessuali
non ci avranno gli assorbenti, ma però
come noi
c'hanno
le ali
per volare via con la fantasia da questa loro atroce malattia.
Siamo qui, la Zanzara.
E se ridu così,
e sentiamo un europarlamentare italiano, il signor Carlo Casini, che non è parente di Pier Ferdinando.
È quello del Movimento per la Vita, no?
Sì, il quale questa mattina dall'ottimo Alessandro Milan spara zero, naturalmente, su che cosa? Sugli omosessuali, non poteva essere diversamente. Tutta l'umanità omosessuale sarebbe peggio della bomba atomica.
No!
Ti giuro, ha detto questo.
Il Movimento per la Vita non è vita in questo caso, è morte!
Improvvisamente, per una qualsiasi ragione, tutta l'umanità diventa omosessuale. Tutti. Questa sarebbe l'ultima generazione. Vabbè. Sarebbe lo stesso effetto della bomba atomica. La storia cadrebbe nell'assurdo. Il senso della storia è dato dal fatto che c'è la successione di generazione in generazione e che tutti tendono verso un futuro migliore per i figli e per i loro figli.
Carlo Casini, Carlo Casini, perché? Perché?
Atomica.
I gay.
Ha detto una cosa, aspetta, molto violenta.
Aspetta, i gay non mica è finita,
Ah,
i gay non procreano, la loro unione non è fondamentale.
Io chiedo di riflettere sul carattere fondamentale. Un uomo e una donna che si sposano assicurano la generazione dei figli, o perlomeno è iscritto nella loro persona questa possibilità. Un matrimonio o un'unione omosessuale non ha questa possibilità. Quindi da dove deriva la fondamentalità? Dalla compagnia? Ma allora perché si può dire che un'unione omosessuale è fondamentale per la società dello Stato? Allora perché non considerare fondamentale qualsiasi altra compagnia?
Una compagnia.
Mamma mia.
E sei tu così? Vabbè. 800 24 00 24. Apriamo così la Zanzara su Radio 24, in questo momento in diretta anche su TGCom 24. Caro Parenzo, e diamo voce anche...
Chi è che conduce? Chi conduce? Sono su Monte, a Siracano, chi conduce?
Ma che ti frega, che ti frega. Diamo voce però a che cosa? Al direttore di TGCom 24, signor Giordano. Perché? Perché
autore
però...
di un libro straordinario.
Smettila di fare il lecchino, aspetta un attimo.
Lo dico senza nessuna...
Ma non l'hai nemmeno letto, non l'hai nemmeno... Anch'io ancora non l'ho letto.
Come no?
Ma non l'hai nemmeno letto, sai solo il titolo.
Sputolate, l'ho comprato in due comode.
Che c'è a pagina 145?
A pagina
145, che c'è?
Beh, intanto un libro d'inchiesta.
Aspetta,
libro d'inchiesta,
stai zitto.
Si occupa della grande messa
cita, ma stai zitto un attimo, cita le Zanzare. Senti in quale contesto, a proposito dei tagli della politica, non è che citava noi, Senti.
Chi è incaricato di dire basta? Cioè, chi? Nome, cognome, la politica, il
certo
governo, il Parlamento.
Certo,
cioè,
che la politica, solo che è un po' come chiedere alle Zanzare di diventare rappresentanti dell'OTAN.
Dice, perché i politici non possono mai tagliarsi? Perché non possono autoridursi come numero, gli stipendi, eccetera, eccetera? Perché è un po' come chiedere alle Zanzare di diventare rappresentante dell'OTAN.
O come i capponi di festeggiare il Natale.
Sì, uguale. Poi uno ne può scegliere tanti di modi, naturalmente.
C'è una signor Giordano.
C'è una straordinaria telefonata andata, che sta girando su web, tra Francesco Borgonovo di Libero e il signor Freccero. Signor Freccero, dopo te la faccio ascoltare, perché è una telefonata strepitosa. Una telefonata strepitosa. Però casino, l'abbiamo fatto ascoltare, sì. Napoli, Palermo resta ancora in ballo, eh. Senti Di Pietro questa mattina, sempre da Milan: quando si bara il risultato non può essere accettato. Insomma, sì. Cosa vuol dire Di Pietro? Al contrario di quello che ci diceva ieri l'Alfano, l'altro ieri, altre persone ancora, che insomma a Palermo ancora non si capisce quale possa essere il candidato, eh. Sentiamo.
Mi hanno assicurato, non i miei, ma anche gli arbitri che hanno dovuto giudicare, hanno assicurato che ci sono stati trogli, che ci sono stati interventi anomali d'Italia da intervenire la magistratura, e insieme all'Italia dei Valori, non è solo l'Italia dei Valori, sì, ma addirittura buona parte del Partito Democratico, SEL, Rifondazione Comunista, Verdi e gli altri candidati hanno dovuto constatare che vi è stato il trucco nel gioco, e quindi quando come si dice, si para, sì, il risultato non può essere accettato.
Certo. Però non si capisce ancora, o dice esplicitamente che Ferrandelli non è il candidato e dice che bisogna rifare tutto, eccetera, poi propone in realtà la Borsellino, dice, un candidato che potrebbe andare bene.
Allora
bene per tutti. Sì, però la Borsellino ha perso.
Sconfessa Orlando.
No, come sconfessa Orlando?
Sconfessa la signora Alfano, sì, e dice chiaramente che Ferrandelli non è il candidato.
Vabbè, ma sono cose di Palermo, adesso poi vedremo. Sempre 800 24 00 24, un ospite già pronto. Prima però, sempre a proposito di questa questione degli homosex, questione, sì, beh, c'è da rimandare un pezzo cult, eh. Lo possiamo fare alle 18.42, un pezzettino, piccolino, piccolino, sì, alle 18.42 lo faccio? Ma sì, lo faccio.
E che
dici? Che devo fare? Il titolo è molto semplice: Sgarbi, i diritti non importano, i diritti non contano niente.
Non ha detto non importano.
No, non ha detto, effettivamente, anch'io. Cioè, si accontentino di una cosa, poi lo sentirete, si accontentino, sì, di una cosa e non rompano le scatole sul matrimonio, la pensione.
Anche la parola scatole non l'ha usata. Comunque, perché?
No, non l'ha usata.
Non voglio essere fastidioso.
Vittorio Sgarbi, un cult ormai anche sul web.
A due uomini che non fanno figli, si rendi conto? Cazzo, si devono mantenere l'un l'altro. Uno ha 70 anni, trova uno di 30, ha una pensione dello Stato come insegnante, poi muore e la deve dare al trentenne per la prendere per 40 anni. Ma siamo matti? Ma le può prendere già quello che vuole, ma perché gli dare i soldi dello Stato della pensione che lui prende a uno che si è sposato con lui solo per l'interesse? Lo amava, lo prenda nel culo e sia contento.
Mi sembra, no, abbastanza chiaro, giusto?
Beh, mi sembra esplicito, diciamo, il parere.
Mi sembra esplicito. Bene, lo sai che esiste un'associazione degli ex parlamentari?
Sì, mi pare che sia presieduta dal signor Jerry White.
Sì, Gerardo Bianco, no?
Gerardo Bianco, sì, storico leader del PT.
Sì, il che è tutto dire già, presieduto da Jerry White, da Gerardo Bianco. Comunque lasciamo perdere, l'associazione degli ex. E come gli una volta mi hanno chiesto: vuoi far parte dell'associazione ex studenti del Virgilio a Roma? Io ho detto: guardi, veramente non sono mai stato iscritto nemmeno alla bocciofila sotto casa, per cui credo di no, cioè mi fa orrore associazione ex parlamentari.
E che fa l'associazione ex parlamentari?
Non lo so. Egidio Pedrini, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Benissimo, voi?
Beh, insomma,
avanti,
beh,
si lotta.
Beh, si lotta come leoni.
Con chi parlo? Con Cruciani, con Parenzo?
Con tutte e due.
Con tutte e due.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Se non le dispiace, se non le dispiace. Senta, lei fa parte dell'associazione ex parlamentari?
Sì, faccio parte dell'associazione, sì, ex parlamentari.
Senta, ma da quando lei è uscito dal Parlamento, cioè dire nel 2008, la vita com'è andata?
Andava come prima.
Lavorativa, dico. Lei ha perso il lavoro per qualche motivo? Non l'hanno riassunto?
Questo dovete chiederlo al mio datore di lavoro, che è la Finmeccanica.
Ma lei era dipendente di Finmeccanica?
Ero dipendente Finmeccanica a tempo determinato, con contratto da dirigente. Quando
determinato?
Quando ho chiesto di rientrare con una velocità, sì, super rapida, mi hanno detto che non avevano posizione del mio livello culturale raggiunto, più o meno. Queste erano le motivazioni.
E questa è una discriminazione, secondo lei?
Beh, la discriminazione è una violazione di un articolo costituzionale.
Ma no, scusi, lei era a tempo determinato.
Indeterminato.
Indeterminato. Ma non era dirigente.
L'articolo 51.
Ma i dirigenti,
l'articolo 51, sì, della Costituzione parla chiaro.
Però aspetti un attimo, i dirigenti in realtà possono essere anche licenziati se era dirigente, no? O no?
Ma non c'è dubbio, ma non nel momento in cui tu sei in una condizione di rappresentanza in un'assemblea elettiva. Avrebbero potuto benissimo rifarmi rientrare e il giorno dopo licenziarmi, quello che avrebbero potuto fare.
Ma queste sono cose cose, son cose che se la vedranno i tribunali. Ma lei pensa di essere stato discriminato come ex parlamentare? Cioè, nel complesso, gli ex parlamentari sono discriminati nel momento in cui vogliono riprendere?
No, guarda, intanto c'è un errore di fondo. Nel momento in cui è successo questo, io non ero ex, ero parlamentare. Che la cosa è ancora più grave.
Sì. Dunque, lei l'hanno mandata via?
L'ottobre del 2007.
L'hanno mandata via in quanto parlamentare, secondo lei?
Mi hanno mandato via in quanto hanno detto che il mio rapporto di lavoro era cessato. Se poi vuole vado a cercare le motivazioni, gliele dico.
Beh, ma insomma, lei si sente discriminato perché era in Parlamento?
Io ritengo che ci sia una violazione di un diritto costituzionale.
E vabbè, quello se la vedranno i giudici. Quello se la vedranno i giudici.
E allora anche su questo se la vedranno i giudici.
No, ho capito, però lei pensa che l'hanno licenziata perché veniva dal Parlamento, perché avevano un pregiudizio?
Io penso che siamo in un sistema dove le aziende, per di più le aziende di Stato, oggi sono dei potentati che si permettono di fare una serie di cose in violazione anche di norme garantite dalla Costituzione.
Ma quello è un altro discorso. Traffico.
No, un momento, se per voi è un altro discorso, anche per me è un altro discorso. Non è che mi trascinate su quello che volete dirmi voi.
Noi trasciniamo.
Accettate questo principio.
No, io voglio capire. Lasci perdere. Sì, ma la Costituzione. Ho capito, ma non è che adesso.
La motivazione e l'arrière pensée non fanno parte.
Scusi, signor Pedrini, se lei pensa che i diritti sono stati violati, questo lo deciderà un tribunale. Noi vogliamo capire semplicemente, da un punto di vista politico, se. I signori che l'hanno licenziata quando lei è uscita dal Parlamento l'hanno licenziata perché lei faceva il politico e dunque avevano dei pregiudizi nei suoi confronti, non il fatto che l'abbiano licenziata. Quello se la vedranno i tribunali. Traffico, torniamo subito.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali.
Siamo qui in diretta 800 24 00 24. Un altro sgarbi così per tanto per risollevarci un po' di morale,
diritti, ma che cazzo di diritti? I diritti dell'uccello, ma quali diritti? Due si amano, punto. Si lasciano, poi uno muore. Oh, secondo me c'è la grillina con questi dibattiti con Meglia, ma quando poi lui sta male, chi va all'ospedale? E chi gli tiene la mano? E chi va al funerale? Oh, affanculo! Si sarebbe il gay questo qua, è una rottura di coglioni. Va proibito per legge il matrimonio.
E vabbè, è così, viene da ridere anche adesso, figuriamoci, il numero uno.
Proprio nel giorno facciamo giustamente risentire gli audio di ieri di
della Cassazione. Anche se poi la decisione della Cassazione di oggi è controversa, cioè alcuni
dicono. No, hanno diritto alla vita familiare.
Ho capito, ma poi
corte.
Sai, come al solito le sentenze, le decisioni della Cassazione sono interpretabili in 100.000 modi.
È una questione di
ma non lo dico,
persone,
sì, d'accordo,
comunque.
Ma non ripeto, ci sono già 40 interpretazioni in due ore di questa decisione della Cassazione. Cioè lo stesso Giovanardi che dovrebbe tuonare contro la Cassazione in realtà è molto morbido, dice sì in linea di massima sono anche d'accordo, per cui insomma come puoi immaginare. Io voglio capire da Egidio Enrico Pedrini, ex deputato dell'Italia dei Valori, già deputato della Margherita, passato poi al gruppo misto Udeur, insomma anche lei ha avuto un percorso piuttosto tormentato.
No, se volete fare il punto fatelo bene.
Allora mi dica,
come lo dite voi.
Mi dica, perché non ho avuto informazioni sufficienti.
Io sono stato eletto in Senato nel 2001 per l'Ulivo.
Per l'Ulivo nella Margherita anche?
Dell'Ulivo.
Nella
poi,
Margherita?
Successivamente.
L'Ulivo non si presentava come cosa. 2001 perché cosa si è presentato?
Parlare?
Perché
posso
cosa
parlare,
si presentava lei nel 2001? Con la Margherita, sì o no?
Scusi, lei mi fa una domanda. Io ho il tempo di rispondere o lei mi vuole costringere a rispondere quello che vuole lei?
Io voglio, in che lista era lei?
Non è lasciare a doppia un'intervista su cose serie.
No, ma
voglio non capire. È accettabile il vostro modo di condurre.
No, ma io le sto dicendo, in che lista era nel 2001?
Io ero candidato dell'Ulivo. Successivamente l'organizzazione dei gruppi del Senato... Io sono stato nella Margherita, ma non perché io ho fatto il salto di qua o di là.
Ma io non ho detto che lei ha fatto
perché
il salto di qua o di là.
C'era un raggruppamento totale che raggruppava tutti. È una cosa un pochettino diversa, perché se voi la ponete come uno che salta di qua e di là, io salto in banco, non lo faccio.
Lei era nel gruppo della Margherita, poi...
Ma lei è stato anche nella Lega o sbaglio?
Assolutissimo,
la Lega,
che fate molta confusione, soprattutto di uno come del nord di Parenzo.
È Parenzo che fa confusione, la Lega non c'entra nulla.
Pedrini con la T, Pedrini con la D.
Ha cercato male su cosa? Su Google?
Ha cercato male su internet, però aiuto Google. Sì.
No,
infatti c'è una quasi omonimia.
Pedrini. Allora, Margherita, Margherita, gruppo della Margherita, gruppo misto Udeur pure o no?
Esatto.
Udeur.
Esatto.
Siamo arrivati a quello che ho detto io prima, Margherita, Udeur, gruppo misto, cioè non è che ho detto un'altra cosa.
Di qua di là, era una cosa composita.
Io ho detto che è stata una cosa tormentata, non ho detto che saltava.
È rimasto sempre coeso. coerente come era, appunto.
Va bene, ma io non lo so, tutti quanti dicono.
Sono due cose diverse.
No, però Pedrini, mi lasci dire su questo.
A chiunque dico abbastanza.
No, a chiunque dico lei è passato da un gruppo all'altro, la risposta classica è sì, però sono sempre rimasto coerente con me stesso. Vabbè, ho capito, certo.
Ma perché non sono passato da nessun gruppo all'altro, è stata la scomposizione.
Beh, passare
gruppo,
dalla Margherita all'Italia dei Valori. Passare da poi successivamente lei è stato candidato con l'Italia dei Valori, ci sarà una differenza.
Parliamo del 2006.
E 2006, sì, non cent'anni dopo.
A quel tempo sono stato candidato alla Camera, ci sono state delle alleanze.
Delle alleanze, bene, lei si è candidato con l'Italia dei Valori.
Esatto.
Ma io questo volevo dire, mica le sto dicendo che.
Non lo ponete, non è certamente, perché vedo che da parte vostra c'è un sistema aggressivo contro la politica.
Ma quale aggressivo contro la politica?
Se non è vero quello che dico io, voi a me date questa impressione, e vi chiedo scusa se ho un'impressione.
Vabbè, lei ha questa impressione, io le dico che non è
vero. Mi chiedo scusa, un'impressione.
No, ma non deve chiedere scusa, non c'è problema. Senta, allora io, ma per un ex politico trovare lavoro dopo, quando uno esce, è facile o difficile?
Secondo me è molto difficile.
Ah, molto difficile, come mai?
È molto difficile perché secondo me delle persone che hanno fatto un'esperienza in Parlamento in alcune aziende non li vogliono.
Per esempio?
Per esempio cosa? In alcune aziende non li vogliono, questo così è un giudizio di carattere generale, questa è la mia convinzione.
Non le vogliono in alcune aziende, ma allora è come per i carcerati.
A meno che poi non siano il frutto di una mediazione partitica, dove allora invece si prendono a braccia aperte, perché purtroppo molte volte i partiti, non la politica, magari la politica e i partiti invece, hanno fatto un eccessivo sistema di invadenza in alcune aziende, soprattutto a partecipazione statale.
Anche a Finmeccanica, anche in Finmeccanica.
Su internet vi
anche Finmeccanica, dove lavorava lei. Scusi un attimo, ma un po' è come per i carcerati, no? Le difficoltà di reinserimento.
Ma sono due categorie diverse.
No, parlavo della categoria del reinserimento, no?
Forse è più facile per i secondi.
Per i carcerati?
Per i carcerati,
sì.
Ah beh, scusi, no, adesso questo qua è curioso.
Ma è anche giusto che sia così.
Cioè è più facile per i carcerati reinserirsi che per i politici?
Ma sì, credo, perché perlomeno vedo che c'è una serie di centri di assistenza che aiutano. Io mi sono occupato anche molte volte di questo particolare aspetto e ho visto molte associazioni che aiutano. Ma se parliamo però di due cose diverse.
Sì, però lei ha detto che è più facile.
Categoria disagiata proprio.
Dunque, quella degli ex politici è una categoria, possiamo chiamarla piuttosto disagiata.
Disfigati.
Ma penso di sì, soprattutto anche con questo momento, dove una volta fare il parlamentare era un titolo, no? Di, come posso dire, una forma di rispetto. Oggi se tu dici che hai fatto il parlamentare
non
viene guardato con sospetto,
non
perché c'è
più
una campagna, soprattutto alcuni media, qualunquistica verso la politica, che è terribile.
Cioè,
che
non ti prendono manco a fare l'usciere,
sulle istituzioni.
Non ti prendono manco più a fare l'usciere. Va bene, se vuole ci sono due o tre cosine da chiarire, ma giusto una cosina.
Prego,
Sono a vostra disposizione. Però dopo il giornale radio 800 24 00 24, a dopo. Siamo qui di nuovo in diretta, Radio 24, solo 24 ore, la zanzara, caro Parenzo, ci sei?
Certo che ci sono.
Pronto? Pronta la battaglia?
Mi senti bene?
Sì, ti sento molto bene.
E allora siamo pronti. Siamo caldi. Sì, cos'è che mi diceva Madonna? Siete caldi?
No, quello non lo so io. Perché tu andavi ai concerti di Madonna? Chi è che lo diceva? Siete caldi?
Ti ricordi di Madonna nel concerto famoso?
No, io non vado ai concerti di Madonna.
Quello delle mutandine in cui dice.
Ma dov'è che non ti si sente? Dove sei che non ti si sente? Ti si sente disturbata la voce?
Vabbè,
no, non si sente niente come al solito. No, si sente disturbato come al solito, su. Non mi fare innervosire, dai, non mi fare innervosire.
Ma come disturbato?
I titoli del TG3, siamo di nome diretta con TGCom24, la signora Berlinguer entra dentro il mondo Mediaset. C'è già una Berlinguer in realtà, però questa è la sorella che è il direttore del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Tra poco il vertice dei partiti di maggioranza a Palazzo Chigi. Resta la polemica sui temi dell'agenda. Monti, nessun arretramento sulle liberalizzazioni. I conti correnti gratis per i pensionati che guadagnano meno di 1.500 euro dividono il governo. Botta e risposta tra i due sottosegretari, Polillo e De Vincenti. Riforma del lavoro, Monti convoca le parti sociali per martedì. Siamo addirittura d'arrivo. Bersani, intesa vicina, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Crollano le vendite Fiat in Europa. Da domani stabilimenti fermi per lo sciopero delle bisarche. Fornero, nessuno stabilimento, rischia la chiusura. Secondo l'Espresso, 860.000 euro versati dall'ex tesoriere della Margherita Lusi alla fondazione di Rutelli, che replica inquinamento e depistaggio. Tra le ipotesi della strage di bambini nel tunnel svizzero, la disattenzione dell'autista che stava cambiando un DVD. Domani le salme in patria. E per la Cassazione le coppie gay hanno diritto a una vita familiare, analoga ai coniugati, nonostante in Italia persista il divieto di matrimoni omosessuali.
Caro Parenzo, a grande richiesta, beh, non possiamo sottrarci. Grande richiesta, Vittorione versus Parenzus, Vittorione versus tutti, mettete quello che voi che volete, tappatevi le orecchie, fate uscire i bambini dalle cucine, dillo tu che sei più abile a fare queste cose, a fare queste piazzate, su.
Care mamme e cari papà che siete in casa e state preparando la minestra per vostro figlio, portate il bimbo nella sala giochi e godetevi il professor Sgarbi.
Coglione di un Parenzo, ogni volta che apri bocca, 54 anni, nel buco del tuo inutile culo, tu e il tuo compagno lì da coppiezza, ma perché non ti sposi con Cruciani? Rincoglioni di un Parenzo, che una volta era un ragazzo così sottile.
La baby pensione, però fatto l'ho chiesta io, me l'han data, dillo lo Stato, imbecille.
Hai preso la baby pensione a 54 anni? No, ho preso la pensione di parlamentare.
Pensione! Hai preso la baby pensione!
E se una cosa c'è, la prendi anche tu, imbecille.
Mettetemi quelli contro i matrimoni gay, vi prego, contro i matrimoni gay. Vittorio Sgarbi contro i matrimoni gay. Tappatevi le orecchie, fate uscire i bambini, fate uscire gli infanti dalle macchine, fermate le macchine e portateli un attimo fuori. Sentite, Vittorione.
Il prossimo articolo che leggerete è quello per impedire i matrimoni. Cioè, il tema non è il matrimonio gay, è il matrimonio che è una cagata,
sì.
È una cosa che fa pena per gli eterosessuali e figuriamoci per gli omosessuali, i quali non avendolo vorrebbero avere.
Vabbè, questo è soft, diciamo. prossimo.
I diritti, ma che cazzo di diritti? I diritti dell'uccello, ma quali diritti? Due si amano, punto. Si lasciano, poi uno muore. Oh, secondo me c'è la Grillini, così questi dibattiti come gli altri, ma quando poi lui sta male, chi va all'ospedale, e chi gli tiene la mano, e chi va al funerale, oh, affanculo, ragazzi, sarebbe il gay questo qua, è una rottura di coglioni, va proibito per legge il matrimonio.
È sempre il numero uno, ancora.
Ma due uomini che non fanno figli, si rendi conto, si devono mantenere l'un l'altro. Uno ha 70 anni, trova uno di 30, ha una pensione dello Stato come insegnante, poi muore e la deve dare al trentenne per la prendere per 40 anni, ma siamo matti. Ma lui può prendere già quello che vuole, ma perché gli dà i soldi dello Stato della pensione che lui prende a uno che si è sposato con lui solo per l'interesse? Lo amava, lo prenda nel culo e sia contento.
Così in estrema sintesi, poi c'è stata tutta una tirata contro Parenzo. Enzo, vabbè, ma quello magari interessa i
cultori,
che è uno contro Parenzo, mettiamone uno, sì, mi indicano dalla regia, mettiamone uno contro Parenzo, subito, lo Sgarbi contro Parenzo, uno delle cose più belle, credo, negli ultimi 10 anni, credo.
Sono insensibile, ai vostri amori, a voi due culattoni di Radio 24, gay... Comunque, non siete antipatici, siete bei ragazzi, delicati.
Comunque, fatto sta che tu prendi 9.000 euro al mese da quando hai 54 anni perché hai fatto 3 figli e non ti sei messo il preservativo. E rompi pure i coglioni a noi.
Allora, io perché ho fatto 4 legislature, questo non c'entra niente. Cioè, tu colleghi delle cose sbagliate. Voglio dire, il problema non è...
Rinuncia e prendi la pensione!
Fatto, idiota! Ma quando mai questa idea della rinuncia è una... Prova tu a rinunciare, brutto maiale di merda! Ma cosa devo rinunciare? Allora ti salti in pezzi.
Va bene, siamo qui. Che cosa ridi? Cosa ridi? Non sei tenuto.
Io l'ascolto più che ieri. Perché Mariale? Solo perché gli ho detto della pensione.
Signor Pedrini, dopo quello che è successo ieri sera, stiamo parlando con Egidio Enrico Pedrini, ex deputato dell'Italia dei Valori, appartenente all'associazione ex parlamentari. Che a mio parere.
Ma cosa fa l'associazione ex parlamentari?
Dopo quello che è successo ieri sera, ha capito che siamo anche molto tranquilli, molto sereni, no?
Sì,
devo dire che Sgarbi è bravo, no?
Beh, bravissimo, assolutamente.
È bravo, cioè.
Su questo non c'è dubbio.
È un grande della comunicazione.
Sì, sì. Senta, signor Petrini, ma io dico, ma questa associazione ex parlamentari.
Sì,
ma chi la paga intanto?
Non la vogliamo cassare, cioè non la vogliamo. Perché deve esistere l'associazione ex a dare una mano
perché,
anche.
Scusi, deve esistere Cruciani e Parenzo. Cassiamo Parenzo.
No,
Cruciani.
Però abbia pazienza, non è la
Beh,
stessa
scusi,
cosa.
Un po' diverso, è un po'... Cassiamo Radio 24, ognuno ha diritto, no? Fino a che c'è la possibilità della libera associazione, uno sì. Si può associare come.
Dipende chi paga, dipende chi paga.
Non
sempre.
È pagato così.
Non pagate certamente voi, ogni mese gli associati pagano un contributo.
Beh, vediamo, voglio vedere le sedi, le cose, vediamo questo qua.
Ma io sarei d'accordo, anche quando fate conti in tasca alla gente, sì. Sono ben disponibile, pigliamo carte alla mano, andiamo fino in fondo e vediamo chi paga, perché sì. Paga, quanto pagano e vediamo se c'è nella società, in alcuni sì. Filoni di oggi, sì. Un qualunquismo sfrenato che risponde ad una sì. Teoria di distruzione delle istituzioni. Sì. O se invece non è il caso di mettersi a tavolino e studiare con grande raziocinio e vedere come.
Scusi un attimo, lei quando dalla sua esperienza di parlamentare ci ha rimesso dal punto di vista economico?
Ma guardi, cioè, non so che ci ho rimesso una barca di soldi incredibile, che se io sapevo che fare il parlamentare uno sì. Riceve un danno economico come ho ricevuto io col piffero, per non usare un'altra espressione, che accettavo di essere candidato nel 2001. Ma è
scusi,
una vergogna i soldi che io ci ho rimesso nel fare il parlamentare.
Pedrini,
scusi un attimo, lei dice io facendo il parlamentare ci ho rimesso un sacco di soldi.
Cioè lei si sente più povero di un metalmeccanico.
Caso unico, più unico che raro, che uno dice facendo il parlamentare ci ho rimesso un sacco
lei
di soldi.
Penso che lo ripeto, forse non ho capito bene. Ci ho rimesso un sacco di soldi?
No, ma ho capito benissimo, ho capito, mi faccia
no, perché vedo che forse non capite.
No, ma ho capito benissimo, solo che mi sembra di sognare, cioè nel senso
mi sembra di sognare perché andate per luoghi comuni.
Benissimo.
E poiché oggi quando piove il governo ladro,
no,
per cui se c'è un politico, non dovete insultare.
Ma
da quale presupposto lei può partire
scusi,
a pensare che per il fatto che uno
signor Petrini, non la sto insultando.
Non ci debba rimettere.
Ma
mi
no, ma
questo assioma.
Ma scusi un attimo, mi spieghi lei quanto guadagnava prima?
Scusi, lei quanto guadagna?
Ma che gliene frega a me, a lei quanto guadagno
che
io?
Gliene frega a me di
ma lei ha fatto il deputato,
guadagnavo
lei?
Di più di quando facevo il parlamentare.
Ma mica gliel'ha ordinato il dottore di fare il parlamentare.
Appunto, tra l'altro.
Ho sbagliato, non lo dovevo fare.
Benissimo.
Tant'è vero che non è che mi hanno trombato non presentandomi alle elezioni. Ho rinunciato io.
Ha rinunciato lei perché ci rimetteva?
Anche.
Scusi un attimo, ma...
Assolutissimamente sì, ve lo dovete ficcare in testa, ve lo dovete
ho capito,
ma voi non lo volete credere, voi partite da un presupposto,
ma no,
il microfono in mano, essendo giornalista.
Oddio, questa storia.
Non è così,
benissimo.
Gli argomenti.
Approfondiamo.
Quando sento un qualunquismo, per esempio, sul numero dei parlamentari, che l'avete detto anche prima, ma quanti sono questi parlamentari?
Beh, sono tanti,
Ma qualcuno di voi si è studiato la Costituente
perché
siamo arrivati a questo numero di
ma
parlamentari?
Ma lasci perdere, certo.
Non posso fare io una domanda?
No.
Perché i parlamentari sono 630? Mi risponda,
scusi,
per
Petrini, ma non deve fare le domande.
Risponda. Perché i parlamentari
non deve fare,
sono
630? Per dei motivi storici, eccetera, che non le sto qui a spiegare.
No, non sono motivi storici.
Anche.
Ma vedo che non avete letto.
No, ci sono anche dei... No, l'Assemblea Costituente non l'ho letta, abbia pazienza, Petrini.
Prima di attaccare sul numero dei parlamentari,
no, non me ne frega niente.
Che me ne frega dell'Assemblea Costituente adesso?
Sono tantissimi i parlamentari, più di 900. La smetta di dire queste cose.
I parlamentari sono 945,
esatto.
Più i senatori a vita, 630.
Benissimo,
315.
Benissimo.
Ma dato che
è un'enormità. È un'enormità.
630 e 315 avranno avuto un motivo.
È un'enormità, certo che c'era un motivo. Mica sono pazzi. Nessuno
secondo
ha detto.
Me sono anche tanti giornalisti di Radio 24. Sono un'enormità.
Può darsi quello, ma adesso questo
secondo
non è.
Guardi, sono
non è compito, non è compito suo,
non è compito
suo decidere. La cosa diversa è che se i giornalisti di Radio 24 sono tanti, e non lo so, non credo.
Non c'è dubbio, scusi,
non credo. Scusi un attimo, non sono affari suoi. Oddio, ma se vuole glielo dico in tre secondi, perché Petrini non mi faccia andare fuori di testa. Il punto non
lei,
è quello.
Scusi, ma lei è libero di andare fuori di testa? Io non lo offendo,
no, ma lei combatte come
voi volete mandare fuori di testa i vostri interlocutori.
Oddio, ma lei,
avete un
sistema lei
di
dice
attacco?
Delle cose assurde. Lei dice delle cose,
no, lei
assurde.
Dice delle cose assurde.
Lei
guardi,
dice che i parlamentari in Italia non sono tanti.
Cose assurde.
Pedrini, in Italia i parlamentari sono un'enormità, sono troppi. Non esiste nessun paese al mondo che ha un tale numero di
quanti
parlamentari.
Devono essere. Lei chi è, Cruciani o Parenzo?
Cruciani, sono Cruciani. Cruciani.
Cruciani, sono... perché sono tanti?
Sono tanti perché il rapporto, perché il rapporto agli abitanti, non esiste un paese che ha il più alto numero di parlamentari.
Ma neanche negli Stati Uniti.
Ha capito?
Ho detto una cosa inesatta.
Vabbè, allora lo sa lei, Pedrini, sa tutto,
no,
lei.
No, ma basta, è arrivato il genio. Gli altri sistemi, la democrazia occidentale,
è arrivato il genio.
Sono voi che siete due geni, ma qui non siamo a vedere la Lazio, Cruciani.
Senta, Pedrini.
Stiamo a parlare delle istituzioni dell'Assemblea legislative.
Pedrini.
Ma lo sa quanti sono i deputati americani?
Che è il nuovo costituente.
Io non sono il nuovo costituente. Lo dice pure, lo dicono tutti, tant'è che li vogliono ridurre.
Ma lo dicono tutti, non deve dire anche lei.
Ma non c'entra.
Ma non le fa onore questo.
Pedrini, senta.
Se sono troppi, mi dica lei quanti devono essere.
Ma non lo so, dipende. C'è una proposta di legge che li vuole ridurre.
Ma si rende conto che
non possiamo fare secondo la vostra logica. Ma facciamone 20 parlamentari, no?
Pedrini, sa quanti sono? Pedrini, pronto? Siamo collegati con l'ex onorevole Pedrini, pronto? C'è qualcuno?
Sì,
è in linea. Allora, se c'è qualcuno dentro il corpo di Pedrini, che immagino ci sia, perché c'è una voce, quindi c'è una mente. Allora chiedo alla mente di Pedrini, che è una mente fresca, frizzante, ficcante, battagliera, di ragionare su quanti sono i deputati al congresso americano e di non romperci le palle col fatto che ci
io
sono...
non accetto questa impostazione. Perché
no? Perché no?
Non vi voglio rompere le palle.
Perché no?
Ma se mi chiamate, datemi la possibilità di rispondere.
No, ma lei dice che è congruo il numero di deputati che abbiamo perché i costituenti hanno deciso così.
Io sto dicendo che i parlamentari, se sono 630 e 315...
C'è una ragione.
Voi non sapete la ragione.
Oh, ma glielo trovo in tre secondi. Adesso gliela trovo, non si preoccupi, Pedrini.
No, la trovo, poi ritorniamo un'altra volta su questo.
No, aspetti, c'è la borsa.
Perché secondo me, sa cosa dovremmo fare?
Sì, cosa dovremmo fare?
630 e 315, lasciare 30 deputati e 15 senatori.
Va bene, lei fa lo spiritoso. Borsa, torniamo. Fa bene a farlo, per carità, combatte come un leone, bravissimo. Borsa. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara. Andiamo con qualche ascoltatore, c'è sempre con noi il battagliero, direi molto battagliero,
No, per carità, va benissimo.
No, numero uno, lo voglio leggere il numero uno questa sera.
Va benissimo, basta ricordargli che negli Stati Uniti i senatori sono 100.
Lorenzo, non sia così semplicistico, lei deve fare il raffronto, per esempio. Se mi chiede un concetto sul numero dei parlamentari, se adottiamo il sistema francese, dove c'è il principio della riserva della pubblica amministrazione, sono troppi, ma se invece questo Parlamento fa degli atti amministrativi...
Vabbè, aspetti un attimo, Pedrini.
Enormità, non ci... partiamo da un presupposto. Posto di congruità basato sulla situazione e sulle incarichi che si vogliono dare al Parlamento.
D'accordo,
Mario Giordano, siete spudorati.
Giordano è un grande giornalista, perché è spudorato?
No, spudorato è lei, non lui.
Dei costi della politica, siete spudorati.
Un attimo solo.
Chi è che dice che i costi della politica sono spudorati?
Il signor Giordano, molte persone.
I costi della politica non è lo stipendio della singola persona.
Ma non ho detto questo.
Ma lei quando arriva in un porto italiano, è quello un costo, dove vede?
Sì.
È un corpo di un tipo, è un corpo dell'altro tipo, è una guardia di un tipo,
tutto.
Ma in America
anche,
si trova una.
Anche i costi della politica sono alti, comunque, in ogni caso.
Ma non c'è dubbio che i costi della politica sono alti.
Scusi.
Tant'è vero che mi aspettavo che questo governo li abbattesse.
Sì. Un attimo.
Andate a vedere il bilancio dello Stato.
Sì. Pedrini, un secondo però.
Nel 2014 la spesa generale, ho paura che aumenti di nuovo.
Sì. Allora un attimo, dove andiamo? Andiamo a Tiziano da Brescia. Un secondo, Pedrini, resti lì che devo fare una domanda. Comunque ho scoperto perché la Costituente decise quel numero là. È una cosa un po' diversa. Era il numero degli abitanti, il rapporto al numero di abitanti. Poi invece fu deciso in maniera fissa nel 63 con una riforma. Per cui si informi anche lei. Io mi sono informato dopo, lei si informi anche prima. Tiziano da Brescia.
Sì, buonasera.
Vada.
Pronto?
Sì, vada.
Sì, buonasera, volevo portare la mia opinione in merito al discorso delle coppie omosessuali, dei diritti che si devono dare alle coppie omosessuali.
Allora
60 minuti. Secondo me è giusto, o meglio, visto che si vive in una società democratica, si presume tale, giusto dare la possibilità di unioni e tutti i diritti. L'unica cosa che però non è giusto concedere è l'adozione di figlio di bambini, cioè l'adozione di figli, in quanto
secondo lei
è una cosa naturale.
Io conosco un sacco di persone, il tema è complicato, un sacco di persone, in particolare negli Stati Uniti, di coppie gay che hanno dei figli adottati e i figli crescono in maniera in maniera normalissima, crescono in maniera normalissima, dopodiché poi è un altro
discorso. Non è un discorso di farli crescere, di educarli. Posso essere d'accordo con lei che...
qual è il discorso allora?
Il discorso è che in natura una coppia omosessuale come una coppia eterosessuale possono unirsi per un istinto sessuale, per un palesare un sentimento, però una coppia eterosessuale si unisce anche per procreare, una coppia omosessuale non potrà mai farlo.
E allora?
Se non gli è concesso questo diritto a livello naturale, non glielo concedono neanche a livello giuridico.
Beh, punto. Tiziano, questo qua è una consecutio, cioè un rapporto di causa-effetto che è un suo parere, non è una...
è un parere, però
no,
è una
ma ho
cosa
capito,
legata a livello naturale.
Sì, ho capito, Tiziano, ma allora non ci sarebbero nemmeno le adozioni tra le coppie che non possono procreare per altri motivi? Che senso ha? Potrebbe essere un argomento utilizzato al contrario. La ringrazio, andiamo a Nicolò, dalla provincia di Lucca.
Sì, buonasera.
Vada.
Dunque, volevo intervenire inizialmente sul discorso dell'onorevole, che mi sembra veramente assurdo quello che sostiene.
Cioè, che cosa?
Che il numero dei nostri parlamentari non è poi così elevato.
No, è giusto, ha detto che è giusto, non si deve cambiare, mi sembra di dire.
Certo, per quello che riguarda il suo concetto può avere anche ragione, però molte volte mi viene da pensare se non hanno mai delle contrazioni della muscolatura respiratoria tali da consigliare l'utilizzo di antiemetici quando fanno dei discorsi del genere.
Cioè, in che senso, scusi? Io sono...
Sì, perché facendo discorsi del genere... porta a quello che succede a persone che veramente non ce la fanno arrivare in fondo al mese, e tempi ci sono consigliati quando ti viene il vomito, quindi gli dovrebbe venire il vomito quando dicono certe cose. E l'ultima cosa che vorrei dire,
no, ma non ho capito quale effetto le fa aver ascoltato l'onorevole Pedrini, l'ex onorevole Pedrini.
Sì, che fa dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra.
Poi?
Assolutamente. Poi volevo intervenire circa il discorso che faceva il professor Sgarbi per le coppie omosessuali, facendo riferimento al fatto che successivamente potrebbe andare alla pensione magari al ragazzo di 30 anni. E perché, visto che il signor Sgarbi con l'età che ha si potrebbe permettere soltanto una badante, se lui avesse voglia di sposarla, questa badante, e gli lasciasse la sua pensione da parlamentare, cosa ci sarebbe di scandaloso? Quale sarebbe il problema? Perché due persone che si vogliono bene...
Sì, no, ma ho capito perfettamente, grazie. Allora, voglio chiedere a Pedrini, nel periodo in cui era deputato...
Cruciani?
Sì, sono Cruciani.
Cruciani, la posso fare io una richiesta?
Sì, faccio.
Facciamo una trasmissione, se mi posso permettere, sugli stipendi dei manager, sul costo della politica.
La faremo.
Sono un manager che
la faremo.
Da solo prende... manager non di aziende private, delle partecipazioni.
No, ma lei ha ragione.
Lei... da solo piglia più degli...
Benissimo, lei ha ragione, però Pedrini, le vorrei chiedere una cosa. Ma
perché fate solamente queste cose?
Oddio mio, ma la faccio, non è vero, ma lei abbiamo detto miliardi di cose sui manager delle aziende pubbliche, sugli stipendi, eccetera. Non è vero, per cui... no, io dico io che è così.
No, fa più...
Non è vero, ne abbiamo parlato mille volte.
Politica, no?
No, comunque io le voglio chiedere, nel periodo in cui era deputato, lei faceva che vita? Faceva una vita d'inferno?
Una vita intensa e di grande lavoro.
Sì.
Perché la giornata...
Ma riusciva a mettere da parte qualche euro, qualche lira?
Assolutamente no.
Zero.
Ma è incredibile.
Cioè, li spendeva tutti in che modo? Scusi, mi spieghi, perché è una cosa che ripetono molte
persone. Scusi, ma abbia pazienza.
Sì.
Ma quando una persona che fa politica, finita la prima repubblica, il parlamentare che tornava in provincia andava presso il partito, c'era o la DC o il PC, o chi vuole. Oggi i parlamentari sono abbandonati a se stessi e se non rispondono alle vostre telefonate vi incazzate, quindi si deve organizzare.
Cioè,
quelle spese, chi le regge?
Quali spese, scusi?
Ma le spese di struttura, le spese di segreteria, le spese di telefono, le spese di benzina, le spese...
Ho capito, mi sembra...
Un lavoratore qualunque ha queste spese, io stesso ho queste spese del
Non
telefono.
Si sente niente, cerca di collegarti meglio.
Quali spese? Che si colleghi meglio,
lo so,
e basta.
Ha ragione, Pedrini.
Un po' dei ragionamenti, perché se urla lo conduco,
no, scusi,
urla, non è che si fanno
Pedrini, innanzitutto lei avrà il vitalizio quando sarà, primo, secondo, ci sono delle spese congrue,
anche lei avrà la pensione, no?
Ho capito, ma che c'entra il vitalizio? A parte era estremamente favorevole il vostro, era estremamente favorevole il vostro
al Parlamento, te lo trattengono da quelle competenze lorde di
cui
voi parlate,
e dopo prenderete dei soldi successivamente, no?
prende... Anche lei piglia i soldi quando va in pensione, è la stessa cosa, non cambia niente.
Ho capito, ma a parte
c'è
che
una prestazione,
a parte
c'è
che
un
era
lavoro
diverso, a
parte... di diversa natura, di diversa configurazione giuridica, e voi fate un lavoro di diversa configurazione.
Secondo me,
mi spiega perché il parlamentare deve andare in Parlamento. Ma se si fu fatto e si furono prese queste decisioni, era per garantire l'autonomia dei singoli parlamentari.
Pedrini,
voi improvvisamente arrivato a Parenzo Cruciani e li volete distruggere.
No, ma chi la vuole distruggere?
Non è possibile.
Scusi, Pedrini, io voglio capire, lei come faceva
a... Scusate, fatemi una cosa, perché non vi fate eleggere in Parlamento e poi mi dite se preferite stare in Parlamento o stare dove siete?
Pedrini, lei dunque, per lei in Parlamento è stato l'inferno?
L'inferno.
L'inferno.
Esatto. Ma si rende conto?
C'è l'inferno nel senso che...
Ma non sono solo che ha subito queste gravi perdite. Se voi volete...
Ma gravi perdite di cosa?
Ci mettiamo... Cosa?
Ma gravi perdite di che? Economiche? Quanto ci ha rimesso? Mi faccia una cifra. Quanto ci ha rimesso?
Sa che intanto quando smette di lavorare va in Parlamento, se vuole mantenersi la pensione, si deve versare tutti i suoi contributi?
Ah beh...
No, cosa faccio? Non li verso quei contributi perché arriva Parenzo e Cruciani che me li regalano. Se voi siete così generosi, ditemelo, io vi mando il conto.
Scusi, ma che cosa? Ma che è colpa mia se lei dopo non è riuscito a trovare un lavoro? Scusi,
ho sbagliato andare in Parlamento, la volete capire o no? Che non farei mai questo errore?
Ora, benissimo,
ho
allora
sbagliato, perché non le... tornerei.
Ho capito.
Non è che non mi hanno candidato.
Ma perché non le è rimasto?
Scusi, non è che mi hanno trombato, non mi sono voluto candidare
perché ci rimetterò un sacco di soldi.
Che ho fatto? Perché poi trovo un mare di qualunquismo che ti butta
benissimo
dalla merda.
Allora, Pedrini,
mi sono insultato perché è stato
qui
da...
ci
io
sono...
non voglio privilegi,
ci sono...
ma non voglio neppure essere denigrato perché ho fatto il parlamentare.
Ci sono chi la sta denigrando.
Testa, caro Parenzo, caro Cruciani.
Benissimo, non lo sposo. Qui
voi.
Ci sono 50 centesimi, caro Pedrini. 50 centesimi.
Mandatemeli, che lei sta... anche che vengano bene.
Perché in questo periodo lei dice sono periodi difficili.
50 centesimi diceva paperone che ci vogliono.
Allora,
lei si rende conto che si sta paragonando quasi peggio della situazione di un cassa integrato di Pomigliano? Se ne rende conto
io
o no?
Io vorrei fare il mestiere di Parenzo.
Quello però ci vuole
guadagnare quanto guadagna Parenzo.
Vabbè, ho capito, ma che vuole?
Cioè, domani mi dice: vuoi fare il Parenzo della situazione parlamentare?
Scusi.
Voglio fare il Parenzo perché posso sputare sentenze su tutti, mentre invece il parlamentare deve pigliare delle botte. Ma vi rendete conto che tutti i parlamentari che vengono di voi li riempite di schiaffi e stanno zitti?
Allora, Pedrini, qui ci sono 50 centesimi. Lei,
una cosa, dove siete? Scusi, Luciani, a Roma,
io sono
lei?
A Milano e lui a Roma. Un attimo,
io
solo
a Roma e mi dai 50 centesimi?
No, lei. Lei
io
dice
un caffè.
Scusi un attimo, lei un attimo, Parenzo, Parenzo,
Parenzo, si vergogni lei a fare quello che sta facendo.
Scusi Pedrini, io ho 50 centesimi.
Guardate che non è che approfittate cercando di intimorire.
Oddio, ma chi
la gente
insulta?
Sempre che avete il microfono in mano e tutti abbassino la testa. C'è qualcuno che non la
Pedrini,
non
ma
passata di fronte agli altri, non passiamo neppure di fronte a voi.
Allora, lei dice che non le rimangono, non ne sono per 5 anni, quanto è stato? 6 anni in Parlamento, 7 anni, non le è rimasto in tasca alla fine del mese nemmeno questo, nemmeno questi 50
se
centesimi.
Se lei fa politica seriamente ce ne rimette e io non voglio fare quella.
Quanto ci ha rimesso? Quanto ci ha rimesso?
Voglio fare il giornalista come
quanto ci ha rimesso? Quanto ci ha rimesso?
Quando ci vediamo le preparo i conti e glieli perché sono tanti.
Che ne so, 200.000, 300.000, quanto ci ha rimesso?
Tanto, tanto.
Ma è vero che va nel PID di Romano lei? Nel PID di Saverio Romano?
Assolutissimamente no.
Benissimo, la ringrazio, l'abbraccio.
Grazie, buon giornalismo anche a voi.
30 secondi, non si preoccupi, ci pensiamo noi a quello. 30 secondi. Siamo qui, Nino da Messina, 800 24 00 24. Tra poco, con qualche ritardo, un super ospite qui alla Zanzara. Super ospite in diretta da Palermo. Nino.
Buonasera.
Vada.
E dalle 6:30 che aspetto, alla buona ora, diciamo.
Lo so, lei ha ragione.
Abbiamo dovuto affrontare come leoni.
Vada, però.
Sì, mi fa parlare, sì, volevo.
Sì, prego.
Nel frattempo mi ero ripassato la storia dell'Ottocento.
Sì.
Sono un appassionato di storia.
Sì.
E stavo studiando Gandhi e l'India nell'Ottocento,
sì.
No?
Certo. Dunque?
Lei dice certo, quindi. Il mio intervento riguardava Mario Monti. Non so se vi ricorderete. Se vi ricordate, qualche settimana, qualche mese fa, da Fazio veniva intervistato e gli scappò a un certo punto Fazio, come se scendesse dalle nuvole, come la Banca Centrale Europea non può prestare
i soldi agli stati, ma li dà alle banche? Sì, gli fa Monti. E allora il nostro debito chi lo garantisce? Beh, spiega il professor Monti, il nostro debito è così, diciamo, dato nelle mani di coloro che giocano in borsa. Fazio, tutto allebito. Come? Tutti giocano. Monti si corregge, no, di coloro che operano in borsa, insomma. Questo è tutto dire, signore, perché diciamo il nostro futuro è affidato, noi siamo nelle mani di coloro che giocano in borsa.
Dunque, che vuol
poi
dire?
Vorrei dire un'altra cosa, sempre, sì. No, in linea logica di questa situazione, sì. Fornero e Passera e anche sì. L'altro, ce ne sono altri due.
Che fanno?
Però, mio modo di vedere, Bruciano, sì. Provengono dalle banche, no?
Allora?
Le banche.
Beh, provengono dalle banche. Una fa la professoressa universitaria, poi è stata consulente nel consiglio di amministrazione. Sì, lo so benissimo. Allora?
E l'altro amministratore delegato. Voglio dire, chi sappiamo benissimo cosa sono le banche, Luciano, non siamo d'accordo.
Vabbè, allora?
E allora chi è che sta in una banca, carissimo Cruciani e caro Parenzo, non può venire a comprendere e essere solidale con i problemi della gente, perché le banche
vivono. Può essere. Adesso però,
no,
per
le
carità,
banche vivono su,
però scusi un attimo, non è che si può pensare che chiunque abbia avuto a che fare con le banche sia una sorta di criminale lontano dal sentir comune, eccetera, eccetera. Per carità,
Cruciani,
non passiamo alla...
Lei sa cos'è la riserva frazionaria?
No, non lo so e non mi interessa in questo momento.
Come mai non sa cos'è la riserva frazionaria?
Perché non me ne può fregare di meno, la ringrazio.
Ma come? Un giornalista del
Sì, un giornalista del Sole 24 ore, non so, io non lo so. Abbia pazienza, non lo so e non mi rompa le scatole. 800 24 00 24 è con noi Gioacchino Genchi, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Bene, grazie.
Gioacchino Genchi, avvocato, consulente informatico.
Oggi avvocato.
Poliziotto,
una carriera alle
poliziotto.
Spalle,
io... Io dico sempre poliziotto, non ex poliziotto, poliziotto. Perché quando uno è stato poliziotto, poi alla fine rimane poliziotto, è uscito dalla polizia per vicende che abbiamo spiegato più volte. Come sta?
È un po' come i senatori e deputati. Insomma.
Ha sentito
fu titolo carrestao, si dice in dialetto siciliano.
Com'è che si dice, scusi?
Fu titolo carrestao.
È un titolo che rimane, giusto?
Sì, questa poi fu titolo significa anche un'altra cosa.
Fu, no, però unito significa un'altra cosa. Fu titolo. Fu
no, titolo. Secondo come lo si pronuncia.
Allora
vogliamo... Andare alla grande da quello che vedo. Avete fatto incazzare il deputato che si era pentito di fare il deputato. Oggi si pentono tutti, si pentono i mafiosi. Si pentono i deputati, si pente Lusi, insomma,
tutti.
Si pente pure Rutelli.
Ma Lusi in realtà non si è pentito, Lusi non si è pentito di nulla. Dice di aver dato 866.000 euro a una fondazione di Rutelli.
Gli altri si pentono, diciamo, di averlo conosciuto. Rutelli, se si pentisse di fare il Rutelli, di avere fatto il Rutelli, sarebbe una grande cosa.
Sempre pungente, bisogna dire, Genchi, sempre pungente.
Alla Zanzara non si può non essere pungente.
Assolutamente.
Allora si viene punti, no?
Voglio chiedere a Genchi subito una cosa, subito.
Andiamo subito sul caso Ingroia.
Sì, no, il caso Ingroia, prima il caso dell'Utri. Il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo lei, è un reato che ha ancora ragione di esistere oppure ha ragione il signor Iacoviello?
Allora, guardi, io... Ho poco tempo, poi
no, poco tempo,
una trasmissione come la vostra non si può non utilizzare la sintesi. Poi sapete, Twitter ci ha abituati a usarla per forza la sintesi, perché quando con 140 caratteri si deve dire quello che si pensa e finisce lì, ci siamo un po' tutti educati a dire le cose in breve e non fare discorsi lunghi. Intanto non esiste nessun reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che non è mai esistito. Ci sono due reati, che è l'associazione mafiosa e il concorso di persone nel reato.
Sì.
Se una persona fa una rapina e un altro concorre con il rapinatore, si applica la stessa pena e lo stesso reato per il rapinatore.
Scusi, esiste però il 400...
Si è mezzanotte, si è il cassiere della banca.
Stiamo parlando del 406, come si chiama?
Sì. Il problema è che esiste un reato di concorso quando le indagini sono fatte seriamente, quando i processi sono fatti seriamente, intendo dire sotto il profilo dell'istruzione, ma intendo dire anche sotto il profilo del contegno processuale, del rigore, dell'impegno dei magistrati nelle udienze, nei motivi di appello,
delle prove, eccetera,
nei motivi di ricorso per Cassazione, con la grande capacità che un grande inquirente deve avere, che Giovanni Falcone ci ha insegnato, di fare saper fare tanti passi indietro di quanti se ne sono fatti.
Allora, nel caso dell'Utri, come sono state fatte queste indagini? Soprattutto c'erano prove sufficienti, secondo lei, naturalmente, che conosce comunque?
Ma guarda, io ho contribuito all'istruzione probatoria, posso dire che sono stati raccolti una serie di elementi, di cui i più importanti non sono né i miei tabulati né le dichiarazioni dei pentiti, ma sono gli interrogatori di Marcello Dell'Utri. Io penso che quello che hanno inchiodato in primo grado, in particolare Marcello Dell'Utri, sono state le sue stesse dichiarazioni. Che sono state valutate dai giudici alla luce di tutta una serie di elementi. In appello il processo ha preso una piega diversa, è stato gestito in maniera diversa, secondo me
male.
Gestito male, ha preso una piega di forte politicizzazione con l'introduzione di alcuni collaboratori che sono stati secondo me svalutati, perché alla gestione processuale anche da parte di alcuni soggetti appartenenti alla magistratura è iniziato un cancan mediatico che ha fortemente condizionato i giudici, facendoli entrare in una sorta secondo me di protezione.
No, però scusi, dobbiamo essere chiari. Secondo lei è giustificato quello che dice Iacoviello, cioè che è un reato ormai di cui non ormai più nessuno riconosce?
Guardi, posso leggere, siccome io sono abituato diciamo a documentare le cose che dico, l'8 marzo, il giorno della festa della donna, io sono stato assalito da una serie di mail che si vedono anche sulla bacheca di Facebook, di Twitter, eccetera, mi chiedevano un'opinione sul processo.
Due giorni prima la sentenza.
Lei può andare su sulla bacheca di Facebook e trova una mia valutazione molto breve. Ritengo che vi sia più di un valido motivo affinché la Corte di Cassazione annulli la sentenza dell'ultimo.
Dunque, Genchi aveva previsto tutto. Un attimo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Ci sentiamo dopo le 20, anzi no, alle 20 in punto. Eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Caro Parenzo, siamo in collegamento con Gioacchino Genchi.
Grande
consulente tutti. Informatico, avvocato oggi del signor Lombardo, tra le altre cose in una per una vicenda giudiziaria, poliziotto, eccetera eccetera. Genchi, voglio sapere subito una cosa, però, perché ha ragione lei, bisogna essere sintetici e chiari, soprattutto qui alla Zanzara. Iacoviello ha ragione o no quando parla?
Ha rilevato dei vizi in quella sentenza, che indubbiamente ci sono, perché non è una bella sentenza la sentenza di appello, e l'ha rimandato agli stessi giudici in diversa composizione, che dovranno rivalutare una serie di elementi.
Allora,
sono proprio quegli elementi problematici che sono stati scritti male, se vuole che le dica con chiarezza quella pezza.
Cioè, come scritti male? Chi è che ha scritto? Cioè,
sono
di
stati valutati, sono sì, perché in quel processo di appello ci sono state forze centrifughe e centripete, ci sono state dichiarazioni importanti, quale quella di Spatuzza, poi ci sono state dichiarazioni, quale quelle dei Graviano, che non si capiva se erano dei messaggi cifrati o altro. C'è stata poi tutta una gestione mediatica, politica e politico-giudiziaria di quella dichiarazione, di quella sentenza, chi tirava la corda da una parte, chi dall'altra, ovviamente la difesa aveva tutto un interesse a difendersi, che ha fatto venire fuori un giudizio monco, tra l'altro alla vigilia della sentenza, con attacchi anche ai magistrati, con anticipazioni di quello che sarebbe stato l'esito, è scritto pure sui muri che verrà assolto, soprattutto una serie di cose.
Lei come faceva a prevedere due giorni prima che...
No, guardi, io in quel processo
Cassazione,
in quel processo avrei immediatamente chiesto la legittima sospigione, non c'è mai stato un caso per bloccare immediatamente quel processo e trasferirlo.
Però scusi un attimo, adesso non entriamo nel processo, voglio dire, lei come faceva l'8 marzo a prevedere che la Cassazione avrebbe emesso quel tipo di giudizio?
Perché l'ho letta, è il 9 marzo quando è stata emessa la sentenza, mi hanno chiesto come facevo, io ho risposto, se vuole le leggo quello che ho scritto. Il giudizio e la sentenza della Corte d'Appello di Palermo annullata dalla Cassazione ha calpestato la logica e non ha rispettato la legge. Sono stati ignorati elementi di prova fondamentali prospettati dall'accusa e ne sono stati pretermessi altri e superfetati altri ancora. Il giudizio politico su Dell'Utri è una cosa, il giudizio penale è un'altra cosa.
Per lei,
l'evidente applicazione della legge. Ho concluso, questa è quella parte che lei mi chiedeva, la più importante. La fictio iuris del concorso esterno in associazione mafiosa non può e non deve servire a coprire gli errori commessi in un giudizio penale. Io ho partecipato.
Ma chi ha sbagliato in quel processo? Scusi, chi ha sbagliato? Chi ha sbagliato in quel processo?
È la sentenza di appello. È la sentenza di appello che non dà ragione né torto a nessuno e che come tale doveva essere annullata ed è stata annullata.
Ha fatto bene la Cassazione ad annullare la decisione.
Secondo me sì, ha fatto benissimo.
Ha fatto benissimo.
Non ha accolto la tesi di Iacoviello, perché se avesse accolto la tesi
avrebbe annullato.
Dovuto annullare perché il fatto non costituiva reato nella migliore delle ipotesi.
Ma possiamo dire, caro Genchi, che Ingoia ha commesso degli errori che magari il grande Falcone avrebbe, come
ma
dire,
no, perché Ingoia ha istruito il primo grado, non c'entra niente.
L'istruzione di quel processo sicuramente si poteva fare di più e di meglio.
No, ma
Ingoia come magistrato non ha commesso nessun tipo di errore, probabilmente le sta commettendo adesso con delle esternazioni che lo delegittimano.
Cioè,
come magistrato.
Cioè, per esempio,
capire.
Per esempio che...
io ritengo che un magistrato, quando nell'esercizio delle funzioni inizia a fare delle esternazioni, si autodelegittima per quello che è il suo ruolo. Io ho iniziato a esternare quando sono stato sospeso dalla polizia. In 50 anni della mia vita non avevo mai rilasciato dichiarazioni pubbliche.
Però anche quando era poliziotto l'ha esternato, quando uscì fuori la storia dell'archivio di Genchi, lei era già...
Io ero già stato sospeso, ricorda male.
No, sospeso no, ma era tipo, si era messo...
No, ero stato già sospeso e mi sono dovuto difendere.
Scusi un attimo, ma dunque dovrebbe parlare di meno, questa è la sostanza, Ingroia? Sì.
No, io ritengo che un magistrato, giusto che partecipi ai convegni delle associazioni, convegni giuridici, dibattiti, che partecipi a tutti i consessi, però quando assume un ruolo politico per cui può condizionare l'operato giudiziario, io ritengo che abdichi a delle proprie funzioni e prerogative.
Cioè ormai fa il politico?
Cioè,
fa politica, diciamo la verità, Genchi.
Il magistrato ha diritto di fare politica.
Però si deve dimettere.
Probabilmente non può accumulare le due funzioni, tanto che quando un magistrato viene eletto va in aspettativa.
E dunque,
scelga adesso.
Dunque fa politica, scelga. Fa politica ormai come un...
Se vuole che glielo dica, io ho grande stima di Ingroia.
No, lo so,
perché
lo so.
Ingroia secondo me è un magistrato bravo. Le posso anche garantire un'altra cosa, mi creda, su questo la prego, credimi sulla parola. Ingroia è un magistrato altamente garantista, non è un forcaiolo. Io ho visto il rigore che ha applicato nelle indagini Ingroia, una persona che ha sempre tenuto conto dei diritti.
Però ha commesso degli errori anche su Ciancimino, eccetera, ha commesso degli errori clamorosi, che poi si sono rivelati degli errori, o no?
E probabilmente sono delle sopravvalutazioni che sono state condizionate un po' da un cambiamento di ruolo che sta un po' percorrendo forse delle sue delusioni della magistratura. Se Ingroia è deluso della magistratura, forse ha tutte le ragioni per essere.
Però ha sopravvalutato Ciancimino perché
se è deluso della magistratura e vuole cambiare mestiere, ha tutte le ragioni per farlo. Se pensa che si troverà meglio in politica, secondo me si sbaglia.
Si salverà dell'Utri secondo lei alla fine?
Come?
Si salverà dell'Utri alla fine, secondo lei?
Si è salvato. Tanto si è salvato
dalla galera per
questa congettura di una sentenza che è stata annullata perché concepita e fatta male, insomma, si è intanto salvato.
Si è salvato.
Questi sono effetti, però la giustizia non può tenere conto del fatto che una persona non si debba salvare, la giustizia deve tendere ad avere una sentenza che sia credibile.
Ho capito, 19 anni sono passati dall'inizio dell'inchiesta, Genchi.
E questo, guardi,
Ingroia ha detto che è colpa di Berlusconi qui alla Zanzara.
Perché siano passati 19 anni è colpa di Berlusconi.
Che ha allungato
i
tempi dei processi in Italia.
Mi consenta di dirle che insomma la durata dei processi non si è allungata per colpa di Berlusconi. Sono state fatte tante leggi per favorire le assoluzioni, i proscioglimenti, le archiviazioni, le impunità, gli annullamenti di legislazione, la riduzione di pena parte di Berlusconi. Però l'allungamento dei tempi del processo dipende da quella che è l'applicazione delle norme del codice dei diritti della difesa, che comunque siano, ci sono e vanno applicati.
Dunque anche qui Ingroia sbaglia quando dice che la colpa di Berlusconi quando...
Guardi, il processo di primo grado, che è quello a cui ho partecipato, è stato fatto con alta correttezza, a cominciare dai difensori di Dell'Utri, che sono stati dei gran signori, gli avvocati Trantino, l'avvocato Tricoli. C'è stato uno scontro e un dibattito con l'accusa, ma il processo è finito con alta dignità e con...
Secondo lei Dell'Utri è un mafioso?
No, io ritengo che Dell'Utri abbia avuto un ruolo importantissimo in una fase storica, non solo per Fininvest e Mediaset e poi Berlusconi, ma anche per soggetti che hanno avuto a che fare con Cosa Nostra.
In che senso? Per Fininvest?
Ha avuto un ruolo cerniera del quale è giusto che si accertasse l'effettiva portata.
Però non è stato provato questo ruolo cerniera tra la mafia e Fininvest? Non è arrivato a sentenza, diciamo.
Però di fatto, insomma, Vittorio Manco non è che sia stato assunto al collocamento
Capito.
È arrivato perché gliel'ha portato Dell'Utri.
Sì, quello è un fatto, ma non voglio dire nella sentenza.
Se lei poi mi vuole dire che Berlusconi probabilmente, se avesse saputo chi era Mangano e quali potevano essere le conseguenze, probabilmente non l'avrebbe assunto, posso anche essere d'accordo con lei.
Cioè, la cosa che voglio capire, Ingroia
qui gli ha affidato la sicurezza non solo della villa, ma della famiglia, dei figli, mangiava con loro, insomma, portava i figli a scuola. Sono fatti che
era un chiaro segnale della mafia.
Insomma, lì bisogna anche stabilire se la coglionaggine prevale sulla malafede.
Scusi un attimo, e cosa prevale secondo lei?
Io ritengo che a volte una persona intelligente fa finta di essere fesso per cercare di
visto sempre Berlusconi.
Pagare il dazio, sì.
Senta un attimo, però Ingroia ha detto che la carriera politica di Dell'Utri, la carriera di politica di Dell'Utri è stata cioè all'inizio della carriera politica è coincisa in sostanza è stata iniziata nell'interesse della mafia.
Cioè
ha iniziato a fare politica per l'interesse della mafia, che Forza Italia è nata per l'interesse della mafia.
Io le posso confermare che in quel processo e nelle attività che io ho svolto, sulle quali ho testimoniato, vi sono degli elementi troncanti che dimostrano come autorevoli esponenti di Cosa Nostra, dopo il tracollo della Democrazia Cristiana e a cavallo delle stragi, diciamo, nel periodo che va dal 92 al 93, hanno iniziato a ricercare nuovi esponenti politici e nuove forze politiche.
E vabbè, quello. E dunque?
E in quel momento la forza emergente, che nasce con grandi prospettive, che si pone ovviamente in una posizione, diciamo, liberale, non certamente forcaiola, non certamente, diciamo, di sinistra, è la Forza Italia con Berlusconi. Quindi io ritengo che le due cose si siano favorite da sole. Ora bisogna accertare giudiziariamente quale e quante di queste attrazioni, di questi due elementi che sono incontestabili sul piano storico, possa costituire una condotta assimilabile ad una degli illeciti previsti dal codice,
l'illecito è un altro discorso,
e quanto non lo siano.
D'accordo, vediamo,
perché se un mafioso vota per un politico e il politico non lo sa, non commette il reato, e se lo sa non lo commette.
Ho capito. Secondo
se il politico scende la mano, parla al telefono con un mafioso, non commette il reato.
Benissimo.
Perché il politico fa affari col mafioso, promette finanziamenti, lo aiuta nella sua attività e si avvale magari dell'aiuto del mafioso che va a incendiare la sezione dell'avversario politico, eccetera, allora quella è mafia e quello è reato.
Allora,
quando abbiamo fatto l'indagine col dottore Pignatone, per dirle, su un altro esponente della Democrazia Cristiana, Franz Gorgone, assessore della Democrazia Cristiana in Sicilia, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, è andato in carcere, è stato con la misura cautelare è stata confermata, è stato condannato in primo grado, è stato condannato in secondo grado, è stato condannato in
però
terzo
scusi
grado.
Genchi, le volevo chiedere una cosa,
quindi non è vero che il concorso esterno in associazione mafiosa non esiste,
no,
ci sono
certo.
indagini e processi fatti in un certo
fatti
modo
bene,
ci sono indagini e processi fatti in modo diverso.
Allora le voglio chiedere una cosa, però il punto rimane un altro. Secondo lei a parte gli interessi comuni, lei diceva il partito garantista eccetera eccetera, è vero o no, come dice Ingroia, che l'attività politica di Dell'Utri e l'inizio di Forza Italia sono avvenuti per l'interesse della mafia? Cioè è come se avesse detto Ingroia, anche se non l'ha detto esplicitamente, Forza Italia è nata by Dell'Utri, grazie a Dell'Utri, per l'interesse della mafia, perché la mafia aveva un interesse. Lei ci crede a questa cosa o no?
Beh, c'è un dato di fatto. La prima riunione fondativa di quella che si chiamava Associazione Nazionale Forza Italia, che poi diventa Partito Forza Italia, viene tenuta a Palermo all'Hotel San Paolo,
allora?
Quando ancora l'Hotel San Paolo era stato creato e realizzato da Graviano, e viene tenuta in un luogo ben preciso. La prima sezione di Forza Italia si apre a Brancaccio e la seconda si apre a Misilmeri, e la apre un tale Lalia che utilizzava il telefono che poi è stato utilizzato da Benigno, che è stato condannato all'ergastolo per la strage di Firenze.
Dunque lei dice Forza Italia è stata creata
poi bisogna vedere quanto di questi fatti fosse nella consapevolezza, nella volontà nella concorsualità di Dell'Utri, di Berlusconi,
secondo lei
avrebbero preso a pedate, e quanto non lo erano.
Secondo lei erano nella consapevolezza o no?
Io ritengo che dall'idea che mi sono fatto, che avessero una lontana consapevolezza, in certi casi probabilmente un po' più che lontana, insomma, ecco. Però il tutto deve essere accertato in
giudizio,
perché la mia opinione vale meno di zero.
Senta,
il problema è questo, che se le indagini e i processi si fanno con lo scopo di ottenere vittorie politiche e elettorali, allora i processi vanno sicuramente a mare e magari si coroneranno le carriere politiche di chi utilizza le indagini per altre finalità.
Per esempio, è successo ad Ingroia di aver fatto errori di questo tipo?
Non mi pare, perché Ingroia ancora non si è candidato.
Di avere, per esempio, lei quando dice ha sopravvalutato il ruolo di Ciancimino.
È uno dei magistrati più bravi che io ho conosciuto.
Però lei dice ha sopravvalutato il ruolo di Ciancimino perché evidentemente ha in testa altre cose. Aveva in testa questo.
Io ritengo che su Ciancimino abbiano preso una deriva, ma guardi che io l'ho detto in tempi non sospetti anche questo, c'è David Parenzo che lo può confermare.
Sì.
Quando ho parlato di
ma Ingroia si vuole...
non sono un ciancimino.
No, Ingroia si vuole candidare, secondo lei?
Guardi, Ingroia è liberissimo.
No, secondo lei si vuole candidare?
Intelligente, onesta, quindi se si vuole candidare si candidi pure. Però secondo me lo dovrebbe dire.
Ma ormai, cioè, voglio dire, è abbastanza chiaro o no? Da quello che si vede, da quello che dice, da quello che fa o no?
Guardi,
io ritengo che sia un'aspirazione naturale, normale, legittima di una persona onesta che ha tutte le carte.
E dunque lo vuole fare,
per dare un contributo al paese, però secondo me lo deve dire. Ecco, questo è il punto. È quello che io mi permetto di contestare a Ringroia. Ringroia lo deve dire, probabilmente cambiare magari funzione, andare al civile, fare un'altra attività che non possa incidere con quelle che sono scelte importanti che poi incidono sul piano politico e sul piano giudiziario, perché così rischia di delegittimare un'istituzione che io ritengo un po' più importante della politica, che è la magistratura.
Senta,
le posso assicurare, fatta da un 99% di magistrati, che sono delle persone per bene, delle persone serie, che lavorano la mattina e la sera, che lavorano il sabato e la domenica per scriversi le sentenze civili, penali, per farsi le ricerche giurisprudenziali, per cercare di commettere il meno errori possibili quando condannano, quando assolvono, che se ne vanno la mattina in ufficio e che non vanno manco a pranzo e che arrivano il pomeriggio alle 6, alle 7, avendo mangiato un tramezzino. E fra questi, mi consente di dirle, c'è anche mia moglie, che non so come fanno quelli a scrivere le mailing list, a partecipare ai convegni, a rilasciare interviste, a girare l'Italia, eccetera. Io ritengo che sia incompatibile per un magistrato che fa bene a pieno il proprio lavoro avere questa possibilità fisica. Mi spiego?
Ingroia lo fa, però.
Se lo fa, probabilmente viene meno a un qualcosa che dovrebbe fare, che è la sua funzione, che lui sa fare benissimo.
La ringrazio.
Perché lo dico col grande affetto, c'è il problema che dovrebbe decidere cosa fare, questo è il punto.
La ringrazio, a presto.
Prego.
Siamo qui, abbiamo il traffico, subito, però rimanete con noi. Alessandro da Udine, Nicola da Catania, Cinzia da Bologna, Antonio da Siracusa e altri ancora. Telefonate a sorpresa tra pochissimo anche a un personaggio che non ci sopporta proprio. Vediamo come reagisce se lo chiamiamo in diretta. Tra poco, sempre sulla questione gay, eccetera.
Benvenuti. Avete scelto di viaggiare a bordo della banda larga di Nuvola IT Hyperway di Telecom Italia. Ad aspettarvi ci sono le gonce di nuvola, per scegliere a condizioni vantaggiose i servizi della nuvola italiana che preferite e che faranno fare strada alla vostra azienda. Non vi resta che godervi un viaggio in prima classe verso l'innovazione.
Scoprite di più su nuvolaitaliana.it, la nuvola italiana di Telecom Italia, l'unico cloud con la rete dentro. Strade in diretta.
Sul tratto milanese della 4 ci sono code per un incidente tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Nessuna particolare disagio sul resto dei percorsi, segnaliamo i lavori notturni sulla 3 Napoli-Salerno, l'autostrada rimarrà chiusa dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani tra Cava dei Terreni e Salerno verso sud e tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione nord verso Napoli. Per chi viaggia in aereo anticipiamo che domani è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore dei piloti e assistenti di volo della compagnia Meridiana Fly. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora.
Promo 24.
La nuova Audi A6 Avant Business Plus è l'auto ideale per il manager e il professionista che esige il massimo delle performance e dell'efficienza, oggi e domani. La versione Business Plus include le migliori dotazioni tecnologiche e di design, come il navigatore satellitare, i rivestimenti in pelle, i fari Xenon Plus, i sensori di parcheggio, il regolatore di velocità e i cerchi in lega da 17 pollici, con un vantaggio cliente del 39% sul prezzo del listino equipaggiamenti e garantisce il massimo del valore residuo in futuro. Nuova Audi A6 Avant Business Plus. Fate una scelta che vi porterà lontano. Informazioni su audi.it.
La Zanzara.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Cinzia da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi sente? Pronto?
La sento, dica.
Ecco, buonasera. Guardi, io volevo intervenire perché ho sentito stamattina Casini in diretta. A me sembra che si potrebbe benissimo pensare di avere un matrimonio civile o religioso, diciamo, per delle coppie standard e un, diciamo, l'equiparazione delle unioni civili con tutti i diritti che può avere un matrimonio, però lasciare al minimo un barlume di modello standard nelle istituzioni, ecco.
Non ho capito nulla, scusi, che cosa ha in mente lei?
Io ho in mente che secondo me il matrimonio, o civile o religioso che sia, debba essere un matrimonio comunque donna, poi che ci possano essere le unioni.
Vabbè, lei pensa che lei pensa che il matrimonio, quello scritto nella Costituzione, tra uomo e donna, invece per il resto ci vogliono delle unioni civili, eccetera, eccetera. Vabbè, non mi pare una cosa particolarmente, scusi, Cinzia, cioè, è un dibattito che va avanti da secoli. Insomma. Comunque lei è a favore di un'unione civile tra, di un'unione civile tra uomo e donna. Scusa Parenzo, ci sei?
Certo che ci sono.
No, allora io però ti vorrei chiedere una cortesia, così lo dico pubblicamente. Quando ci sono le interruzioni, potresti evitare di togliere la linea perché stai parlando al telefono con un'altra, perché altrimenti facciamo è complicatissimo tornare in onda poi.
Mi aveva chiamato.
Ma non me ne frega niente, uguale,
ha chiamato il signor Genchi.
Ho capito, ti ha chiamato Genchi
mentre eravamo in pubblicità. Ho risposto, ho detto sono in diretta, ho chiuso.
Ma no, perché
e
diventa
poi è sparito tutto.
Va bene, Carlo da Napoli.
Ma no, Carlo, perché c'è
Carlo da Napoli? Perché non, sennò poi dobbiamo rincorrerti per mezzo mondo. Carlo da Napoli.
Ma mi senti bene ora?
Sì, ti sento.
Oh, devo stare in terrazza, pensa a te.
Carlo da Napoli, ma mica è colpa mia, cioè trova un posto dove fare la trasmissione.
Devo
Carlo
stare
da
al freddo.
Sì, non devi stare al freddo, devi stare in un posto dove si sente. Pensa Carlo da Napoli.
Devo stare in terrazza.
Posso parlare?
Vada.
Sì, allora buonasera, io volevo dire in merito alla situazione delle coppie gay, io non sono d'accordo al fatto che possono adottare dei
ma figli. Chi l'ha detto? Chi lo propone? Scusi Carlo, chi lo propone? Cioè, non è qui non siamo nemmeno
in America,
scusi Carlo, ma qui non siamo nemmeno alla alfa un attimo solo.
Pronto?
Pronto?
Sì,
cercavo il signor Busi.
Mi sa che ha sbagliato il numero.
Mi scusi,
scusi, chi parla?
Con chi parliamo, scusi? No, non c'è più, Carlo.
Perché la segreteria del...
Ci sono.
Vada.
Ma io sentivo dire che lei mi ha detto, cioè ha detto prima che in America insomma è una cosa normale, insomma in altri paesi l'adozione dei bambini. Io non sono d'accordo. Perché credo che un bambino debba avere, diciamo, una
sì,
famiglia
Carlo,
naturale.
Guardi che qui non siamo nemmeno all'antipasto. Non siamo nemmeno all'antipasto. Cioè qui non c'è nemmeno l'idea di fare una legge sulle coppie di fatto. Figuriamoci le adozioni. Ma di che parliamo? Su.
No, lei ha detto che in America è una cosa
normale. Io mi sono, vuol dire, nel tempo...
Al terrorismo.
Io credo che lei abbia, diciamo, penso che lei questa cosa, se per lei sia una cosa normale, insomma.
Ma scusi, Carlo... A parte che non è, come ha ricordato il direttorissimo Cruciani, all'ordine del giorno nulla di tutto ciò, ma un bambino che cresce con due zie, ad esempio, o con due zii.
Ma se sono zii naturali è capitato, ci sono molti zii.
E allora dov'è il problema?
Ma ascolti una cosa, ma perché un bambino si deve ritrovare quello che non è natura che gliel'ha dato? Cioè si deve ritrovare con dei genitori dopo senza averli scelti, cioè voglio dire l'affidamento di un bambino, una coppia normale può succedere.
Ma perché sceglie invece due che magari poi finiscono male, eccetera. Che significa la scelta?
Ma voglio dire, non ci sono.
Comunque
non
guardi, lei è contrario, io per carità rispetto la sua opinione, però le ripeto che non siamo nemmeno, come dire,
all'embrione.
Ma guardi una cosa, anche l'esperimento a sinergia.
Ma non si preoccupi, Carlo, non ci arriveremo. Non ci arriveremo.
Io lo spero che non c'è, perché.
Vabbè, lo spero. Benissimo.
Un bambino che possa ritrovarsi a 20 anni a essere vissuto e cresciuto in una famiglia con due padri o due madri.
Qual è il problema? Scusi, cosa potrebbe accadere di così drammatico? Mi spieghi?
Infatti, non lo so. Per cui
non lo sa, perché invece nascere in una persona con due magari un uomo e una donna che si picchiano, che ne sa? Cioè, non c'è.
Sono i problemi normali della natura.
E perché invece
due persone, due genitori che si sono normali, che vengono affidati un bambino, quello può.
Perché
essere...
gli altri sono anormali, non ho capito.
Non sono anormali, però è una deviazione, voglio dire.
È una deviazione, appunto. Ma lei nasce già dal presupposto che quella è una deviazione.
Ma non è un problema, posso le coppie di fatto, va bene, non ci sono problemi.
Però non l'adozione, ho capito. Vabbè, ma questo
Il bambino deve avere una famiglia come tutti gli altri bambini che nascono.
Appunto. Bisogna vedere cosa si intende per famiglia. Nicola da Catania, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Vada.
Volevo intervenire relativamente all'intervento fatto dall'ex parlamentare. Volevo solamente dire che lo sconcerto che è uscito dalla bocca di quel trombone è atroce.
Il signor Pedrini. Trombone che c'entra, non mi sembra un trombone.
Le dico la mia opinione, in quanto è l'espressione di tutti i politici che fino ad oggi ci hanno governato. Vanno in Parlamento a misurare la richiesta e non pensano al bene pubblico per la quale questi signori sono stati chiamati. Quindi è tutta una misura di guadagno.
non c'è più la misura.
No, lui veramente dice, veramente lui dice di averci rimesso, per cui il guadagno qui non.
E si deve vergognare a dire una cosa di questa.
Avrà fatto i suoi conti, che ne so, rispetto a quanto guadagnava prima, rispetto a quello che avrebbe guadagnato.
Che
ne so.
Non che cosa dovrebbe dire, che cosa ha dato all'Italia, non che cosa
ha perso. Che ne so, ognuno
lo diranno i suoi elettori.
Ognuno da questo punto di vista avrà una risposta, lui, no?
Io andrei a fare il parlamentare anche gratis per pur di dare un contributo alla mia nazione.
Vabbè, quello Nicola, cioè,
mi dispiace,
gratis,
è una vergogna,
no.
Purtroppo ci sono questi politici che continuano a governarci con queste ideologie, con questa mentalità della moneta.
Va bene, grazie. Questo della moneta. Alessandro da Udine, buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora, io vorrei sapere dal dottor Cruzani e dal dottor Parenzo, che ha idee molto vicine alle mie, se l'ambulanza è uno strumento di repressione di classe o che. Perché mi pare che questa ambulanza sia applicata con molta facilità agli ascoltatori peones come me, sì, e molto difficilmente a quelli della casta come Petrini o come cacchio si chiama.
Sì, comunque guardi
prima.
Alessandro, è vero, lei ha perfettamente centrato il punto.
Sì,
cioè noi l'ambulanza,
arroganza.
No, noi l'ambulanza, a parte che con Petrini abbiamo combattuto, cioè non c'era bisogno di mandare l'ambulanza. Cioè, e l'ambulanza è una cosa destinata. Secondo lei ci voleva l'ambulanza, è una cosa destinata,
insomma,
destinata agli ascoltatori, è vero,
esatto.
È destinata agli ascoltatori.
Insomma, è strumento di repressione di classe.
Repressione di classe.
No, è una visione fissa straordinaria, strumento di repressione di classe, esatto.
Perché questa persona.
Ma
questa
noi siamo i guardiani della rivoluzione,
con arroganza,
il signor Cruciani.
Con arroganza e rimestamenti vuole mantenere privilegi di classe.
Io.
Sì. Ma sì, niente ambulanza per lui, nonostante un bordello immenso, un bordello immenso che lui ha provocato e che impediva. Dato tecnico, impediva l'ascolto in pratica.
Sì, sì, perché faceva
casino. Un bordello immenso che impediva l'ascolto. E con molta simpatia a tutti e due. Un abbraccio, arrivederci.
Grazie, grazie.
Grazie, simpatico questo signore.
Cosimo da Torino, buonasera signor Cosimo.
È riuscito a dare una lettura
marxista. Buonasera Parenzo.
Vada.
Niente, volevo fare questo intervento.
Intanto ci sono due polemiche molto forti in corso. Una che riguarda il sindaco di Firenze Renzi, il quale dice che i feti vanno sepolti al cimitero, i feti mai nati. Ci deve essere un angolo riservato ai bambini mai nati in una struttura che è quella di Trespiano.
Perfetto.
Con polemica all'interno del Partito Democratico, invece il plauso del PD, i feti sepolti al cimitero. Questo Renzi, che è cattolico, come sapete. Dopodiché un'altra polemica riguarda il sottosegretario Polillo, il nostro amico Polillo, che è intervenuto anche qui alla Zanzara tempo fa, sui conti bancari, perché dice, e poi ha smentito in realtà, ma è stato smentito anche da Monti, se non sbaglio, che i conti bancari dei pensionati sotto i 1.500 euro che non possono più ricevere la pensione in mano, ma devono aprire dei conti correnti, non è giusto che siano gratis, una cosa di questo tipo. Cioè devono essere pagati i conti correnti, dice Polillo. Non devono essere gratis. Come mai secondo te ha ragione?
Ha ragione, sarebbe una norma di civiltà che andrebbe incontro anche a queste persone che hanno delle.
No, forse non hai capito, Polillo ha detto il contrario. Chi ha ragione, scusa?
No, Polillo l'aveva inizialmente proposto.
No,
poi
non ho mai detto di eliminare la gratuità dei conti correnti dei pensionati.
Adesso è tornato indietro. Fino a stamattina attribuivano a Polillo questa proposta di non far pagare agli anziani.
No, di far pagare, è il contrario, di far pagare.
Io vorrei di no far pagare.
No, di far pagare, non hai letto bene, Borsa.
Allora è una follia.
Lui non ho mai detto, tanto che è stato costretto a rettificare, non ho mai detto di eliminare la gratuità dei conti correnti dei pensionati. In realtà sembra che l'abbia detto. Siamo qui, siamo debitori, Parenzo.
Sì.
Innanzitutto c'è Pier Ferdinando Casini che ha twittato la foto dell'incontro di Monti con il famoso trio ABC, Alfano, Bersani, Casini.
Alfano?
È un grande documento, lo vedo qui da Tommaso Labate, del Riformista, che oggi ha chiuso.
Ha chiuso Riformista, sì, purtroppo.
C'è Monti, alla sua sinistra ci sono Alfano e Casini e poi Bersani alla destra di Monti.
Ma sorride Alfano o no?
Allora sorridono tutti e tre, un po' meno Alfano vedo, Casini è sorridente come se fosse Pasqua. C'è Alfano accanto a Monti, Monti in piedi come tipo il papà, no? Tra i tre scolaretti che sono giù. Signor Alfano si ride non troppo e poi Bersani invece è sorridente, molto sorridente.
Diciamo una cosa che mi hanno confessato ieri alcuni colleghi dentro il palazzo, che qui l'azionista di maggioranza di tutta l'operazione è Casini. Cioè il signor Casini è uno che ha un rapporto privilegiato, questo adesso no, io cazzeggio se qualche do, ti do una notizia vera, con Monti.
Ma no, ma non, che notizia? Non mi sembra
una... Ti do una notizia non, di primissimo pelo.
Ma non è una notizia, cioè è una
le
cosa...
grandi notizie.
Ma è una cosa risaputa questa cosa qua. Stai dicendo una cosa su arcinota.
No, no,
cioè,
se... no, no, c'è un asse privilegiato. Allora dico qualcosa in più se vuoi.
Dimmi un'altra stronzata, su.
No, ma adesso voglio dire, fare 12 anni di giornalismo in questo modo.
No, se continui a dire che la notizia è che ti hanno detto che Casino ha un rapporto stretto con Monti,
spesso,
francamente.
Spesso sì. Il signor Casini addirittura sa anche gli ordini del giorno che vengono fatti un po' prima.
Ma questo non lo so, può darsi.
Questo mi è stato rivelato.
Ma non mi pare che sia una rivelazione.
Vabbè, comunque se
Freccero Borgonovo. Freccero Borgonovo.
Borgonovo di Libero?
Sì, Freccero Borgonovo.
Borgonovo è un grande lottatore, posso dirlo.
Una delle telefonate più cult degli ultimi, forse a livello delle nostre.
Ma perché gli ha telefonato?
Gli ha telefonato, non so se proprio gli abbia telefonato lui. Sì, forse sì, lo chiama. Comunque iniziamo.
Pronto, salve, sono Francesco Borgonovo di Libero.
Complimenti, aspettando fisica e chimica al mattino. Faccio i complimenti veramente straordinari.
Che cosa?
Mi fai togliere fisica e chimica al mattino, ti faccio i complimenti.
Ma perché?
Per il tuo articolo di merda.
Cioè il punto è questo, il punto è questo, un articolo di Borgonovo pare abbia fatto spostare nel palinsesto di Rai 4 una fiction spagnola in cui c'erano credo delle scene omosessuali, adesso io sono negato sulle fiction, non so nemmeno di cosa si sta trattando, e Freccero è arrabbiato come una bestia. Sentiamo ancora.
Beh, se è successo questo è una follia che la Rai lo abbia fatto, ha ragione Freccero.
Non lo so, secondo Freccero.
Ha fatto un articolo, ma bisogna prendere posizione, questa
ma aspetta, ma la cosa più su cosa deve arrivare riguarda il direttore generale della Rai, lei, però andiamo per ordine.
E lei veramente mi troverà una persona che gli farà un culo della... Io sono, mi hanno fatto togliere al pomeriggio, lo tolgo un calcio perché al pomeriggio sono tutte le dimissioni. Lei è un censore, lei è veramente buffo, lei è il buffo della situazione.
È numero uno assoluto, non so se Borgonovo o Freccero, ma Freccero per la risposta, dice io le faccio un mazzo così, poi parla di amicizia, di Belpietro, sarò una iena con Belpietro, eccetera. Vi porto i forconi sotto Libero, senti.
Ah, no, ma ha chiamato perché lei che vuole, tanto non verrà rieletta la lei, anche se è amica di tutti i pedofili, non verrà rieletta, capisci? Non verrà. I pedofili non possono aiutare, mi capisci questa volta? Quindi capisci, questa volta io sarò una iena col suo direttore, una iena, ma siccome sì, una iena.
Non
una
capisco
iena.
Cosa c'entra il direttore, comunque sì, c'è.
La cosa eccezionale è, questo era un altro audio, la lei amica dei pedofili, che poi sarebbero i preti, Lorenza Lei. Poi vi porto i forconi sotto Libero, stronzo fascista.
Perché lui pensava fosse una telefonata privata.
Certo, però dopodiché poi...
Quindi posso dire, no, poi ma io no, spero...
Borgonovo
però...
la fa questa telefonata, dopodiché la mettono online. Che ci vuoi fare? Sì, certo, non è il massimo, però è vero, è anche vero che un giornalista che telefona a un dirigente, sì, della RAI, si può aspettare
ma
che la...
Bene, dico solo che se il mio amico...
Ma lo facciamo anche noi, cosa protesti?
Sì,
lo facciamo
noi
anche
facciamo
noi.
Lo
facciamo
cosa.
Anche noi, mettiamo in diretta
le
persone.
Dico che se il mio amico Freccero dovesse avere delle conseguenze per queste cose che ha detto privatamente a un telefono...
E allora doveva essere più cauto con Borgonovo al telefono, punto.
Se dovesse avere delle conseguenze da questa RAI, e se questa RAI dovesse
mandarlo
via...
Ma cosa c'entra?
No,
cioè,
è
non, è che puoi, non è che puoi dire del direttore generale della RAI che è amica dei pedofili.
Ma è una conversazione privata, io posso dire quello
che
mi pare.
Ho capito, sta parlando con un giornalista, innanzitutto sta parlando con il signor Borgonovo
di un articolo, quindi magari pensava
non
che fosse...
Ma io non ho detto che ha fatto bene o ha fatto male, sto dicendo semplicemente che esce fuori che un dirigente della RAI dice al direttore generale che è amica dei pedofili, e lo ripete pure, sentiamo.
Ma lo ha detto in una a conversazione
a servizio
privata.
Dei pedofili, senti, ho capito, è una conversazione con un giornalista.
Sì, privata.
Ma perché noi che cosa facciamo, scusa, sentiamo.
Ma noi telefoniamo, è uguale. Io pronto, qui è Radio 24.
Ma è uguale, quello dice, pronto, sono la Francesco Zanzara, Borgonovo di Libero.
Tutti sanno che alle 18:30 la Zanzara chiama.
Ho capito, uno si può aspettare che la telefonata è registrata, sentiamo.
Beh, questo sì.
Non si può fare solo Don Matteo. Voi avete l'idea, ma imparate della TV americana, questa qua è TV educativa, imparate, impari qualcosa a non fare il moralista e a fare il coglione a seguire i pedofili. Lei veramente è al servizio dei pedofili. Comunque, vedremo la battaglia, sarà sangue e sangue scorrerà.
Va bene.
Grazie,
buona giornata.
Beh, si conclude così, grazie, c'è al servizio dei pedofili, sembra quasi un'intervista.
No, perché è vero che scoppiò in passato lo scandalo dei preti pedofili.
Ma cosa c'entra la signora lei, scusa?
Ma non c'entra,
perché
ascolta,
dice che è amica dei pedofili.
No, non estrapoli, non per difendere.
Ma tu vuoi sempre difendere? Io non sto difendendo.
Voglio difendere Freccero.
Vabbè, difendi Freccero. Vabbè, a prescindere.
Perché ha fatto una valutazione. Sì, no, nel merito, perché ha fatto una valutazione culturale.
Non mi pare.
Che dice la RAI, alla RAI piace Don Matteo, soltanto il prete Don Matteo. E invece già Santoro, in una bellissima trasmissione di qualche anno fa,
sì,
documentò gli scandali della Chiesa,
vabbè,
sul servizio pubblico.
Vabbè,
traffico, vabbè. E il meteo,
no,
e tutto quello
non
che
c'è il traffico e il meteo. Devi dire da domani, anzi domani, bisogna comprare assolutamente a ogni costo, prostrati come fai sempre,
sì,
bisogna pensare a ogni comprare assolutamente il Sole 24 Ore, perché c'è un motivo, perché esce domani il mensile del Sole 24 Ore, si chiama Il, lo conosci? No, mai letto.
Si chiama quello di Cristian Rocca, come no?
Sì, lo sai, sì, lo sai.
Cristian Rocca, brava persona, ha fatto questo nuovo settimanale mega.
No, è mensile veramente, non
vabbè,
è settimanale.
Settimanale, che ne sai? Che ne sai tu che napoletano
scusa,
non decida di farlo diventare poi settimanale o è mensile?
Scusa, Rocca diventerà settimanale?
È un settimanale che esce una volta al mese.
Hai capito?
No, tu hai capito.
Tu hai capito. Cioè non è che non avevi capito niente. È un mensile che è un. Anzi no, scusa, non ho capito bene, Rocca. Perché
no,
la gente non capisce niente. È un settimanale che esce una volta al mese ed esce domani, giusto?
Ed esce domani. Per questo mese diciamo ce la risolviamo con domani. Poi se ne parla di nuovo ad aprile. Però domani con il Sole 24 Ore
esce il.
Questa è la miglior rivista di tutti i tempi.
Così. Dissero alcuni americani, però non è detto che abbiano ragione questi americani amici tuoi, ce l'hanno detto due amici tuoi americani, cioè non è che detto che sia la Bibbia quello che dicono.
Ho capito, tu hai Parenzo tra i miei amici americani, perché non conosci Parenzo,
questo pure
io
è vero.
Conosco.
Chi preferisce? Adesso non lo insultare pure tu, lo insulto ogni giorno pure io, adesso non c'è bisogno. Scusa un attimo, ma Rocca?
Ti ho difeso anche, ho detto che tra un settimanale, peraltro, comunque.
Vabbè, comunque.
Teniamolo mensile, chi se ne frega.
Rocca, tu la faresti a Il una telefonata senza avvertire la persona pubblicando tutto? Dato che si parla anche di giornalismo in questo,
sì,
in questo...
diciamo che essendo un giornale cartaceo e non mandiamo in onda, diciamo, trasmissioni.
No, beh, ho capito, però una telefonata registrata.
Allora io non lo farei, però detto questo, perché non mi piace questo tipo di giornalismo finto di inchiesta, finto di denuncia,
sì,
alle Iene, queste robe,
sì,
che le trovo deprecabili. Detto questo,
dunque noi siamo deprecabili pure noi ogni tanto, vabbè,
certo,
ma questo
soprattutto
noi, sì, certo,
soprattutto voi. Poi guardate pure le imitazioni, quelle cose lì, eccetera. No, ma scherzo,
no, non devi scherzare, è giusto, qui si può dire tutto. Poi
la cosa però da dire è che oggettivamente avevi ragione tu, se un giornalista chiama una persona per intervistarla, 90 volte su 100 registra la telefonata, non perché vuol fare chissà quale scherzetto, ma perché poi serve la registrazione,
certo,
per
certo,
fare il pezzo, quindi ci sta. E quindi se uno si riceve una telefonata da un giornalista, se lo deve aspettare.
Tant'è che alla fine della telefonata non è che il signor Freccero abbia detto: no, guarda, questa cosa qui è una conversazione tra me e te che non deve assolutamente essere pubblicata. Voglio capire una cosa da un signore che si chiama Alfonso Restivo, Fonzio Purtusu. Buonasera, signor Purtusu. Purtusu? Che si sta facendo? Purtusu?
Sì, sono io!
Come sta?
È al punto restivo, personaggio proprio Purtusu.
Sì, detto Fonzio Purtusso, sbaglio?
Ma che parente questo?
No, non sbaglio, non sbaglio.
Candidato sindaco ad Agrigento.
Candidato sindaco ad Agrigento per levare tutte le vergogne che abbiamo nella nostra città
di Agrigento.
Io guarda.
Scusa un attimo, scusami.
Io dovevo contare, io dovevo diventare sindaco da 30 anni indietro.
Sì.
Però io non mi candidato al sindaco per rivedere come si comportano questi che hanno comandato la città di Agrigento per 5
certo,
anni.
Non c'è dubbio.
Comportate male.
Malissimo,
guarda.
Malissimo. Scusi, lei è candidato sindaco di Agrigento per la lista Paladini per Agrigento. Lei conosce Alca?
Paladini per Agrigento?
Sì.
Per Paladini per Agrigento.
Un attimo solo, Purtusso. Lei conosce la città di Alcamo?
La città di Alcamo?
Sì.
Io conosco.
Conosca. Sì. Che gente è? Brava gente, cattiva gente?
Sì, bravissime, guarda. Per me sono tutti bravissimi.
Beh, no, che tutti bravissimi.
Sì, bravissimi. Anzitutto, guarda, lei che ci ha messo Crociano.
Sì, Cruciani.
Io ho conosciuto tutto. Prima mi hai concetto nella gente.
Sì.
Perché a Camona c'è tutta la città in ascolto in questa radio.
Sì.
Saluto anzitutto a me, signor.
Sì, saluti tutti.
Perché è una brava persona.
Beh, brava persona,
io
che ne so, magari sono un criminale.
Non sono contro quelli che fanno del male.
No.
Non sono contro quelli che fanno del bene. Perché
no.
Io ho avuto una chiamata del cielo. Io ho avuto un sonno a Dio.
Che in che senso?
Affondo.
Sì.
Io ero un sonno del sonno. Ma chi mi chiama? Dopo Dio si è arrabbiato, Alfonso! E che parla? E Dio, tuo padre, il padre del tuo Messia, Salvatore, ma che cosa vuoi? Alfonso, per salvare la tua città di questa vergogna,
ho capito.
Che deve candidare al sindaco.
Cioè, lei...
Ho detto sì, mi candidò al sindaco.
Chiamato da Dio. Aspetta un attimo.
Adesso!
No, fermo! Fermo!
Adesso!
Va, fermo
adesso
una...
significa una parola che dobbiamo accettare.
Sì.
Tutto il mio popolo agrigentino, guarda che è morto un giovanotto da 14 anni che c'era un buco lì a Villaggio Museo
che e ha dov'è Villaggio
Museo? Un anno, come si fa un anno a toppare un buco? Io mi chiamo personaggio attore Purtusso.
Scusi, Purtusso, il buco in questo momento
è morto.
Sì. Scusi, Purtusso, mi dica se è morto. Scusi un attimo, c'è il traffico adesso. Mi dica una cosa, ma lei lo conosce uno di il cognome Rocca è un cognome di Alcamo o no? Secondo lei il cognome Rocca?
Il cognome Rocca di Alcamo?
Sì.
Ma non lo conosco, guarda.
Non lo conosce. Lo conosce il settimanale?
Io conosco a quelli che c'è. Guarda, io non sono curioso, cavolo, un amico mio gli dico come ti chiami il nome e cognome, sai ciò che si chiama Salvatore.
Io
non voglio sapere il nome e cognome.
Ma no, beh, perché dobbiamo sapere qualcosa? Traffico, torniamo subito. Siamo qui, in realtà l'uomo di Alcamo è Cristian Rocca, direttore del mensile Il. Domani comprerai, Parenzo, quante copie compri domani in più del Sole 24 rispetto a quelle che puntualmente compri ogni mattina per fare il tuo obolo quotidiano all'azienda che ti dà un po' di soldi?
Ma io domani farò, credo, una, come facevamo noi ragazzi che andavamo a vendere l'unità davanti alle elezioni.
Sì.
Io domani farò proprio una manifestazione non violenta e pacifica, radicale, liberale, liberista, libertaria.
Sì.
E davanti alla Camera farò un volantinaggio del mensile, che però è un settimanale, che già questa è una cosa pazzesca, perché voglio dire, comunque, per carità, un mensile che però viene fatto una volta a settimana.
Sì.
E farò questa
al contrario.
L'hai spiegato male, è un settimanale che è mensile.
Esatto, bravo, sì, un settimanale che è mensile.
Ma questa è una follia, comunque va benissimo, per carità. Settimanale,
però adesso non fare pubblicità, non fare pubblicità negativa.
Farò una distribuzione volontaria.
Guarda che poi ad Agrigento già non ci compra più nessuno, e poi dopo questo intervento non mi vorrei rovinare tutto anche il resto della Sicilia occidentale.
C'è la possibilità, no? Rassicuro tutti gli ascoltatori, io purtroppo ancora non collaboro al giornale, quindi compratelo.
Ecco.
Questo forse è pubblicità positiva. Ancora non collaboro con questo giornale. Chi quindi rimane ancora autonomo?
Ma come si chiama almeno?
Il.
Lo sa. Questo lo sa. C'era il signor Mariotti prima, no? C'era il signor Mariotti, adesso c'è il signor Rocca. Come ha scritto Cristian da Mariotti, da Mariotti al Marriott, al Marriott, che era il Marriott dove lui ha sentito quella frase, la più bella rivista del mondo, la più bella.
Ero a seguire le elezioni americane, un importante giornalista americano che seguiva le elezioni, appena saputo che lavorava al Sole 24 Ore, ha detto lavori al Sole 24 Ore, ma il Sole 24 Ore ha il settimanale che esce una volta al mese ha il magazine più bello del mondo, ed era Il, ma io non c'entravo niente ovviamente, era
all'epoca
ancora,
non c'entravi niente,
la vecchia direzione. Adesso c'è il mio primo numero che esce domani.
Bene, e Cristian Rocca, grande tifoso della Juventus, tu sai che quanti scudetti ha la Juventus, Parenzo?
Aspetta,
Parenzo,
che mi stanno sistemando
quanti,
la televisione.
Quanti scudetti ha la Juventus?
Quanti scudetti ha la Juventus? 16,
mi sembra. 16. Ma sei ignorante. Quanti
no, 16.
Ma quale 16?
No, aspetta,
di che stai parlando?
20, 26. È il grandissimo, posso, è in diretta alla radio, è il grandissimo Cela, che è, diciamo, il factotum del palazzo romano nel quale io adesso vivo,
sì.
Ed è un bravissimo, un portinaio bravissimo.
Ma non ci capisce,
avrà dei parecchi buchi
molti buchi. Quanti scudetti ha quanti scudetti ha la Juventus, Rocca?
No, 26,
veloce, subito, in 10 secondi,
Cela, no?
Quanti scudetti ha?
30, no?
Come 30? 29?
Ma lo diciamo quest'anno.
Ah,
no?
Vabbè, vabbè. Grazie, grazie a Cristian Rocca. Grazie,
grazie.
Purtusu, Purtusu.
No, Curtusu no.
Purtusu.
Curtusu, ma come Curtusu?
Restivo?
Sì, pronto, lo sento male, guarda.
Ma lei vuole, lei è vero che vuole portare l'Akragas, la squadra di Agrigento, in Champions League?
Ah, quello non me l'abbiamo dimenticato, guarda. A me non mi interessa niente di Malcolm, guarda.
Lo so.
Lo stavo dicendo. Io mi interessa.
Non va?
Pronto? Io mi interesso, che voglio portare l'Akragas in Serie A. Di questa vergogna, una città immortale.
Ma che c'entra?
Una città antica, dei tempi di Concordia. È una vergogna, guarda.
È una vergogna, sì. Parli, lei continua a parlare.
Ci sembriamo cacoccioli.
Continua a parlare, continua a parlare. Vada, vada.
Ci sarà un campo.
A domani, a domani. A domani.
Con l'Europa, della Coppa dell'Europa. Superiamo la Juve, Milan. Superiamo Palermo, Catania. Adesso.
Cari papà, cercate il bimbo nella sala giochi e godetevi il professor Sgarbi.
Coglione di un Parenzo, ogni volta che apri bocca, tu e il tuo compagno, lì perché non ti sposi con Cruciani? Brutto maiale di merda.
Più l'ascolto, più mi viene riso. Perché maiale, scusa?
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.